tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Ehi là, giovani! Allora, 7 e 5 minuti, martedì 5 maggio 2026. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Caronna.
Buongiorno da Maurizio Paniconi.
E buongiorno anche da Emilio Pappagallo, che sta arrivando. Sta arrivando, presumo che si sia incastrato anche lui, come ci stanno dicendo parecchi al 3899-106-600, con i disastri che ci sono a Roma in zona tangenziale. Tra poco, tutti insieme, intanto partiamo con i Cult Rain.
Radio Rock Podcast.
Scusate, ma c'è stato stamattina c'è un disastro in giro, Abbiate pazienza. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Ciao ragazzi, stamattina
siamo in collegamento con Emilio.
Un caos, sì, sono qui, sono fermo sulla tangenziale est di Roma. Hanno bloccato tutto praticamente.
Ci hanno detto di un incidente sotto il tunnel.
Allora, c'è un incidente nel tunnel della tangenziale. In più c'è traffico anche dall'altra parte.
Bene.
Quindi l'altra parte è congestionato. Il tunnel verso San Giovanni chiuso. Quindi se dovete uscire di casa non
fatelo. È un buon inizio di giornata.
Prendetevi un
benissimo
giorno, fate lo smart working, parlate col vostro capo, con la vostra capa, e fatevi dare qualche ora di permesso. Arrivate al lavoro il pomeriggio, anche perché probabilmente ci arrivate lo stesso se uscite di casa adesso, perché è una situazione abbastanza allucinante quella che si sta verificando in giro per la città di Roma in questo momento, ma chissà anche nelle altre città italiane, chissà a Milano dove ci ascoltano in DAB, a Firenze, a Genova, a Perugia,
Financo,
perché no,
a
Napoli. Intanto, clamoroso ragazzi, subito prima pagina dei giornali, Repubblica, clamoroso, le mense universitarie in Francia offrono pranzi completi a un euro.
Sì.
A un euro, sì, dice Martina Caronna che le ha provate.
Un euro, buoni.
Come sono?
Molto buoni.
Molto buoni.
C'è riso
Martina venere. Caronna ieri era in Francia.
C'è il riso venere.
Ha preso l'aereo, è andata in Francia, ha provato la mensa,
sono
e
tornata.
Un euro è tornata, quindi
molto
comodo, buono,
sì, sì,
conveniente, diciamo, no? Con...
Sì.
Veniente. Allora, pare che Putin se ne stia chiuso in un bunker, ha paura di un colpo di Stato, gli sono arrivate voci che, ricordate quel suo ex ministro Shoigu che lui ha defenestrato?
Sì.
Bene, pare che lui abbia, che Putin abbia
butti
scoperto,
butti dalla finestra e rientrato dalla porta.
Bravo,
fatto?
Pare che abbia scoperto che sta preparando un colpo di Stato. E quindi lui si è messo paura.
L'ultimo che ci ha provato è schioppato in volo.
Diciamo che ci proverebbe. Cioè, nel senso, questo signore non è che proprio sarà, secondo me, non può stare proprio tranquillissimo.
Penso.
Però, insomma,
in due hanno dormire tranquilli.
Lo ha preso la CNN dai misteriosi fonti dei servizi segreti occidentali. E pare che Putin, che poi, secondo me, come tutti i dittatori della storia, credo sia una persona anche molto poi timorosa e paranoica, e quindi probabilmente
certo,
ci può stare che si sia rinchiuso in un bunker dicendo oddio mio, no, che
chi
poi
è quello là, chi è?
No,
è
che
lo specchio,
questi dittatori fanno la voce grossa, fanno vedere che loro sono senza paura, col petto in fuori, fanno guerra a mezzo mondo, e però poi quando si tratta di, quando arriva qualche notizia, scappano nel bunker. Un altro era Stalin, che era così, Stalin, quando gli arrivò la notizia che Hitler aveva rotto il patto Molotov-Ribbentrop, il patto che fino all'operazione Barbarossa legava fortemente la Russia, diciamo, comunista con la Germania nazista. E nel momento in cui questo Hitler decise, ma sai che c'è? Facciamo finta che non abbiamo fatto niente, invadiamo la Russia, l'Unione Sovietica, insomma, lì lui l'ha presa malissimo. La prese malissimo, dice che stette giorni senza parlare, era timorosissimo, aveva paura di quello che sarebbe successo. Poi certo ha vinto e allora giustamente fai lo spavaldo, no? Che hai
tutti
vinto.
I dittatori, cioè,
hai portato a casa,
tutto scappano.
Sì, sì, hanno paura.
Forse si rendono pure conto di aver fatto tante zozzure, insomma.
Può darsi che sia
sì,
anche quello. Intanto la Russia annuncia una tregua di due giorni, 8-9 maggio, cioè quando il paese ricorda la vittoria sui nazisti. Zelensky ha reagito all'annuncio con scetticismo.
Mi fido.
Scetticismo, più tardi lo avremo ospite in studio. E poi Meloni incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio, quindi è ufficiale, definitivo. Lo vedrà venerdì 11.30 a Palazzo Chigi. Noi saremo lì con il nostro Angelo Mattina a fare delle foto e mettere sui social di Radio Rock, naturalmente.
Sì, certo.
Naturalmente, va bene. Per la prima volta un premier canadese ha partecipato a un vertice europeo in Armenia. Carney, premier canadese, è stato molto ascoltato, specialmente quando si è detto convinto che un nuovo ordine internazionale verrà ricostruito a partire dall'Europa. Quindi il Canada vuole entrare in Europa, vuole arrivare al più presto, stanno viaggiando, no? Stanno nel mare, credo. Arriveranno in Europa.
Ma gli stanno nel mare,
c'hanno un gommone, gommone con
tutto il Canada.
Hai visto che Trump la voleva far diventare il 51esimo stato? Loro, no signore,
no,
non vogliamo e andiamo in Europa e facciamo uno stato europeo.
Sai che smacco per Trump.
Beh, ci spostiamo in Europa, ragazzi, ad Hormuz, dove è iniziata l'operazione statunitense Project Freedom. Non si capisce chi cazzo comandi. Sono gli americani o gli iraniani, cioè, allora tutti dicono abbiamo noi il controllo dello stretto, allora, senti gli americani, allora abbiamo noi il controllo dello stretto, senti gli iraniani, abbiamo noi il controllo dello stretto, poi senti un signore, no, che va salire, che so, spagnolo, ma abbiamo noi il controllo dello stretto. Vabbè, comunque, intanto però la prima vittima del fuoco incrociato è stata una nave mercantile sudcoreana che non c'entrava un cazzo, passati lì e avevano il controllo dello stretto. Intanto tra i premi Pulitzer 2026, Washington Post, il New York Times, per le loro inchieste sull'amministrazione Trump, e l'Iran rinuncia a partecipare alla Biennale di Venezia, dove in settimana arriverà in visita Salvini. Aia, e allora
adesso chiude la Biennale.
Temo fortemente per la vedo e la piango. Questa Biennale nel centro di Lipsia, un uomo con problemi psichici ha investito la folla con l'auto, causando due morti, mentre ragazzi, purtroppo è stata tra l'altro anche ieri un altro incidente non mortale per fortuna nel punto del grande raccordo anulare, dove l'altro ieri ha perso la vita un uomo di 35 anni, quindi insomma una ragazza di 15 anni di Ancona, tutto è bene quel che finisce bene, è andata in coma.
Bene.
Sì, perché era con la classe Austuni. Si è ubriacata di vodka, patapum, patapum, patapum,
coma etilico,
e è andata in coma. Vabbè, pazienza, però pazienza in senso buono, in senso che ora sta bene.
È in coma che è morta, tu dici?
No, sta bene, si è ripresa completamente, sta bene, avremo più tardi qui ospiti in studio. Certo. Tra l'altro devo dire una cosa, ragazzi, all'ascolto, per favore, soprattutto minorenne, basta con le intossicazioni con la vodka. La vodka si beve un bicchiere, due bicchieri,
un litro, tre bicchieri, al massimo.
Bottiglia. Sgoli una bottiglia, ma non è che puoi bere troppo birra.
C'ha quel colore chiaro, ma non è acqua, è vodka.
No, bravissimo. Anche se vodka, tu sai perfettamente, Maurizio, che in russo vuol dire piccola acqua.
Piccola acqua. Vodka.
Sai, Maurizio.
Tutto torna, no, Maurizio, a questo punto. Tutto torna. Radio Rock Podcast. California Dreaming, loro sono i Beach Boys. Alle 9.30 circa avremo ospite in collegamento telefonico. Torna a trovarci Ottavio Fatica per parlare di questo meraviglioso nuovo volume di Philip Roth, pubblicato da Adelphi, intitolato Operazione Shylock, curato e tradotto da Ottavio Fatica, superstar. Ottavio Fatica, superstar. L'ho visto, qualcuno di voi magari sarà stato presente all'Auditorium, un incontro con Emanuele Carrera in cui hanno parlato di questo libro, e lui è stato veramente, ha rubato la scena, è stato veramente il nostro Ottavio che abbiamo lanciato noi a Radio Rock, vogliamo dire, Ottavio Fatica, abbiamo lanciato noi qui a Radio Rock.
Chi spesso lo ricorda,
la
sua biografia a Radio Rock.
Lo ricorda e lo ricorderà, posso dirti, lo ricorda
anche
e lo ricorderà.
Vai. Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao.
Poi Adi, lanzone perfetta avete messo.
E lo so.
D'altronde è un po' in ad acqua, poi servirà solo a ripulire un po' di zotte per la terra di Ane. Ma quello che volevo dire io, ai miei cugini vicini, oggi non date la orpa all'ombrelli se piove, se fate schifo è perché ci siete nati così.
Bello. Ha lanciato un monito molto importante. Ma secondo voi, Adri,
monito,
il lupo è stato reintrodotto? Questa cosa devo dire che è rimasta nelle coscienze collettive. Abbiamo seminato
perché,
bene, no?
Perché le ha scosse.
Possiamo dire che abbiamo fatto il giusto lavoro, no?
Buongiorno. Com'era quel pezzo degli Smashing Pumpkins?
Com'era?
Cherubio Rock? Potremmo farlo risentire.
Potremmo farlo risentire, ragazzi.
Com'era quel pezzo?
Che Rubio Rock. Rubio Rock. Allora, attenzione, bella in inglese o buongiorno? Cielo grigio su, ci scrivono. Attenzione.
Infatti, mio papà mi fa bere quella fragola che fa bene.
Bene, questo era il bambino col suo figliolo. Allora, attenzione signori, la Procura di Roma ha aperto, Maurizio,
Sì.
Cavoli tuoi adesso. Un'indagine per sequestro di persona per il fermo degli attivisti della flottiglia da parte degli israeliani. La procura di Roma indaga con la lente di ingrandimento, apre il fascicolo
di indagine
e ci mette dentro i fogli di carta,
il faldone,
col fascicolo, col faldone,
con la fotocopia fronte retro dei documenti, caro Mauri.
Allora, il presidente svizzero Parmelin.
Parmelin
in bagno? Parmelin? Allora, io lo curo Parmelin. Allora, Parmelin ha fatto sapere, bravissimo, la mutanda, che al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture.
Grazie.
Cioè, le metteremo direttamente nel cassetto fiscale.
Esatto.
Non vi mandiamo più le copie. Visto che ogni volta che vi mandiamo una fattura fate tutto sta cacciara.
Gentilezza.
E che cazzo sarà mai? Ho mandato una fattura. 75, 80 mila euro, 100 mila euro. Che cazzo volete? Cioè, vabbè. Non voglio. Sono sensibili loro.
Una fattura.
Per i ragazzi rimasti feriti nel rogo di Gran Montana, non vogliono le fatture. Vabbè, non ve le mandiamo. Cioè, le paga uguale. Nel senso, non ve le mandiamo. Peggio. Occhio non vede,
cuore
non duole,
sì, che fa male.
Quindi insomma, intanto Israele, passiamo alle buone notizie, stanzia 290 milioni di euro. 290 milioni di euro Israele stanzia, unici per la costruzione di nuove scuole,
per
università,
esempio, no?
Università, per la cultura, no?
La salute.
La salute, la cultura, no? La scuola, no?
Progetti di inclusione,
strade di accesso ai nuovi insediamenti in Cisgiordania. Buono. 290 milioni, asfaltiamo tutto e via. Così
dobbiamo arrivarci facilmente, cioè,
raggiungere gli insediamenti illegali. Oh ragazzi, si è riaperta la col botto proprio, l'indagine per il delitto di Garlasco. Oggi verranno interrogate le sorelle K. Oh, le sorelle K, a te sembra un nome un po' strano, nome da...
Non sono, mi sembra
cabaret.
Strano tutto, no. Il loro nome, sono inquietanti loro due. Poi
idea vi la storia di Garlasco?
Io ero rimasto a D'Artagnan.
Le sorelle K sembra una roba un po' da romanzo dell'Ottocento.
Sì.
Oppure,
sì,
che ne so, da fumetto, no? Le sorelle K. Vabbè, comunque, sorelle K. E domani il fratello di Chiara Foggi... Tutti e tre in qualità di testimoni, persone, come si suol dire in questi casi, informate sui fatti. Però insomma ragazzi, la situazione è strana, perché c'è un signore che sta in carcere, condannato a 16 anni, quest'altro che è indagato, non si sa se sarà rinviato a giudizio o meno, no? Andrea Sempio,
sì.
Si parla di un altro movente rispetto a quello per cui è stato condannato quel signore lì, Alberto Stasi. Di che vogliamo parlare, ragazzi?
Che idea che abbiano ricostruito un po' questi messaggi che si mandavano in questa comitiva che si era formata, per cui video, messaggi vari, e quindi stanno un po' ricostruendo questo antefatto.
Se ci vogliono mettere qualche altro anno, non lo so.
Infatti, è poco.
Dai, il tempo ce n'è.
Tempo che ci vuole.
In fondo c'è una persona in carcere.
Insomma, ragazzi, nell'ambito della riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha convocato come testimoni le sorelle K e il fratello della vittima. Stamattina Paola e Stefania K, 41 anni, verranno interrogate alla caserma Montebello in via Monti a Milano, mentre Marco Poggi, 38 anni, il fratello della vittima, sarà sentito domani per cercare di ricostruire il clima, le situazioni. Insomma, parliamo di un evento... che insomma diciamo molto molto ormai in là nel tempo, sono passati tanti anni e francamente
tra l'altro se fosse confermato, insomma, se dovesse uscire fuori che poi non è stato lui, c'ha 16 anni sul gruppone, per i quali si preannuncia già un risarcimento danni. Infatti un'altra delle teorie spiritose, questa roba qui, siccome nei giorni scorsi i genitori di lei hanno detto no, per noi questa svolta non significa nulla, il colpevole è lui, qualche malelingua ha detto te credo, anche perché se non fosse lui devono restituire i soldi che lui ha dato in questi anni, ma non so se funziona esattamente così.
No, però sai, io penso anche una cosa, al di là dei soldi, le cose,
è un'età che non te restituisce nessuno.
Sì, e tra l'altro dice non è che c'aveva, sarebbe grave lo stesso, però non è che aveva 60 anni, ho vissuto 60 anni, poi mi sono fatto 10 anni, 12, 15 anni di carcere. No, tu è un ragazzo giovane, l'età più bella, cioè gli hai tolto praticamente degli anni importanti.
Gli hai tolto la giovinezza, gli hai tolto la fascia d'età nella quale uno costruisce il suo futuro, gli hai messo addosso gli occhi della gente che lo guarderanno per sempre come un...
Certo.
Però forse era lui. Io penso che farei una causa per le vatte pure le mutande.
Sì, ma non
credo che ripaghi nulla.
Anche quello,
non credo che ripaghi nulla, però.
Vabbè, ci cambiamo un attimo, dai, torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità con i Nickelback.
Radio Rock Podcast.
Rockstar, loro sono i Nickelback. Allora, per me le sorelle K sono implicate pure nella reintroduzione del lupo. A proposito del lupo, ragazzi, c'è una notizia bruttissima purtroppo che riguarda. È morto il cane di Michele Osso. Serra. Morto il cane, mozzicato dai lupi. Morsicato dai lupi il cane di Michele Serra. Allora, Osso, il cane Osso. Di Michele Serra è stato sbranato dai lupi a 200 metri da casa, nel Appennino Piacentino, qui a Casalber, vicino a Casalbertone.
Piacentino è Piacenza.
Nell'Appennino Piacentino, no?
Sarà qua... Piacenza,
qua vicino.
Ma non sta vicino manco per niente.
Vabbè, qua vicino, rispetto all'India.
Vabbè, no, non attaccatelo così,
perché non lo fate parlare.
Ma che nervosismo!
Basta bugie.
Perdita raccontata nella newsletter, ok, boomer del posto, che il giornalista ha ricordato come il cane... protagonista anche di uno dei suoi libri, già 2 anni fa l'aveva scampata per un soffio. Questa volta però non c'è stato nulla da fare. Allora, cosa dice Michele Serra? Dice:
successo?
Ammazziamo tutti i lupi?
Ma non credo.
Ammazziamo tutti i cani?
Ma non credo. Quello.
Ammazziamo tutti gli esseri umani?
Nemmeno.
Lui dice: come mi sento? Come uno che ha pagato un tributo alla natura. Meravigliosa madura.
Sì, ma perché il cane l'ha sciolto?
Meravigliosa madura. Confida commosso il giornalista e scrittore sulla tentazione di lasciare la sua casa per trasferirsi in città. Aggiunge: vivere in montagna comporta fatiche psicologiche e rischi. Ma non me ne andrò, come non se ne vanno quelli che restano per passione e orgoglio. Semmai per chi rimane servono più tutele.
Quello sì, esatto. Diciamo che il discorso dei lupi in montagna è comunque da affrontare.
Sono 3.300 lupi sparsi in tutta Italia. Sì. Uno anche dalle parti di Casalbertone sta girando. Sì. Arriverà
Roma
tra
Nord.
Poco
no,
qui da noi in studio.
Arriverà e si siederà
al posto di Mauri.
A Barberini,
sì.
Il 13.
Allora,
è un lupo dal cuore giallorosso.
Bravissimo, ma d'altra parte il lupo è il simbolo della squadra e quindi si avrà il suo posto, si siederà alla destra del padre, vicino naturalmente alla sala giù, vicino a Maurizio Panico. Vicino a Maurizio Panico. Le sorelle K sono sorelle di Franco Franchi nei Due Maghi del Pallone, il mago KK. Le sorelle
sì,
K.
Proprio loro.
Allora potrebbero essere loro, attenzione che non so, potrebbero essere.
Alan Ford e il gruppo TNT hanno finalmente fermato le sorelle K.
Sembrava un po' una cosa così, Intanto GameStop, sapete, il maggiore rivenditore di videogiochi,
sì.
Che vi ricorderete è diventata famosa nel 2021 quando sul social Reddit il gruppo chiamato Wall Street Bets aveva creato hype intorno al titolo, causando in gergo tecnico, Mauri, una short squeeze, cioè un aumento repentino del prezzo in borsa. Da $17 arrivò a $500, una circostanza unica che è stata raccontata come la rivincita del piccolo investitore contro i grandi fronti speculativi. Vabbè, insomma, GameStop si sta comprando, si vorrebbe comprare eBay. Quindi ha fatto un'offerta di 56 miliardi di dollari. Bravo Mauri.
C'hanno qualche soldino messo da parte.
Il gigante dell'e-commerce eBay. Già nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 le indiscrezioni di stampa riportavano una forte attenzione del gruppo texano di videogame sul marketplace. Gli obiettivi sono almeno due. Primo, dare una sterzata alla conversione del negozio fisico, che loro sono un po' legati a, chiaramente, ai negozi fisici,
storico, certamente.
Portarla su quello digitale, e secondo, la valorizzazione della stessa eBay, costruendo così un concorrente di nota per Amazon, così come Vinted e Depop. Io sono andato alla sede di Vinted intanto.
Dove sta la sede di Vinted?
Sta in Lettonia. A
tu sei andato lì apposta?
Vado apposta, sono invitato dai signori di Vinted. Ci sono
passava là per andare da Babbo Natale.
Ragazzi, c'era la... No, è Lettonia, ho detto, è Lapponia. Mauri, cazzo di...
Mauri,
allora, un lupo ha causato l'incidente sulla tangenziale est, ci scrivono.
Era un lupo dal cuore giallo.
La nuova dei Nine Inch Nails.
Radio Rock Podcast.
Intanto non so se avete letto, ma la Olanda Olanda, la Olanda ha proibito di fare pubblicità a una serie di prodotti che sono considerati dal pesante impatto ambientale. Quindi ad Amsterdam sarà vietato, Amsterdam è la prima capitale al mondo, Maurizio, non dico addietro, non
la capitale,
con tutto
di
rispetto,
qui.
Non dica San Bertone, non dell'Appennino Piacentino, no signore, ma del mondo
lì.
Sarà la prima capitale a vietare la pubblicità di i seguenti prodotti, due punti a capo, aperte virgolette, scrivi Mauri. Allora,
così facciamo
la carne,
una lista da consegnare a Angelo Mattina che incontra la Meloni e Rubio.
Pubblicità alla carne, via la carne.
Bravi.
Quindi dal primo maggio le pubblicità di hamburger bandite, assolutamente,
fuori.
Crocchette di pollo,
Nisba.
Via, non se ne parla. Che ne so, che altro posso mettere?
I petti di pollo?
Petti di pollo,
Nisba.
Niente da fare. Che ne so, bistecche, no Maurizio? Di quelle belle toste che si mettono.
Di collo
niente
di maiale.
Niente da fare. Poi ancora, compagnie aeree low cost. Non posso fare pubblicità. Fanno male all'ambiente. Compagnie aeree low cost.
Perché?
Fanno male all'ambiente. Ti sto dicendo, ma non all'ambiente.
Vabbè, dai, che
non ho capito, Alessandro.
Allora, crociere, non possono fare la pubblicità, le crociere non potranno fare. Perché sono fanno male all'ambiente. Automobili,
c'ha ragione,
automobili non possono fare la pubblicità, le automobili e molto altro.
Ma neanche quelle elettriche?
No, niente, zero. E quindi tutto rimosso da cartelloni pubblicitari, pensilini del tram, stazioni della metropolitana. I politici che hanno sostenuto il divieto lo hanno giustificato con motivazioni legate al clima e alla salute. Quindi via hamburger, via pollo, via aereo, compagnie low cost, crociere, automobili e molto altro. Il desiderio di allineare il paesaggio urbano agli obiettivi del governo locale. Qui si parla del governo di Amsterdam, quindi
bravi,
il governo locale della città di Amsterdam. Bravi insomma, bravi insomma, perché qualcuno dice non bravi. Quindi insomma,
cioè perché scusa?
Perché non sono bravi, mica sono bravi.
Perché non sono bravi?
Perché non si può vietare la pubblicità alle automobili, se no
ma
perché
altro magari
casa,
quelle elettriche effettivamente, cioè comunque qualcosa serve per muoversi. È vero pure che Amsterdam,
no, qualcosa serve anche
Amsterdam
per sostenere Radio Rock, perché se no se ce l'ha la pubblicità delle automobili noi chiudiamo, andiamo tutti a casa.
No, no, potrebbero fare una postilla.
Metti che lo voglio a Roma,
non credo che
casa.
Ci sia il rischio qui.
Andiamo tutti a casa.
Non lo puoi fare a patto che tu faccia pubblicità Radio Rock.
Però questo è giusto. Allora attenzione, raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, questo è l'obiettivo di Amsterdam, e fa sì che nello stesso periodo la popolazione diminuisca il proprio consumo di carne. Anche in Italia si è provato a fare qualcosa di simile, per esempio Firenze è la prima città, la prima città in Italia che ha provato un provvedimento di questo genere. E quindi Maurizio,
poi che sia
ha provato
Firenze è particolare,
una molto particolare, beh, la bistecca alla
Fiorentina.
Una mozione che vuole limitare alcune pubblicità legate non tanto alla Fiorentina, ma ai combustibili fossili. Il primo passaggio in iter che potrebbe nel futuro portare a un divieto. Tra l'altro, leggo su Avvenire, la decisione del Consiglio Comunale di Amsterdam pone alcune domande utili anche al di fuori del perimetro della città. La prima è quanto ci sia un'effettiva consapevolezza del fatto che il consumo di determinati prodotti sia nocivo per le persone e per il clima, cioè quanto si sappia questa cosa realmente. La seconda è quanto lo spazio pubblico, come i muri della nostra città, debbano essere responsabili nei confronti degli stili di vita dei cittadini. La terza è quanto conti ancora l'influenza dello spazio cittadino in un tempo in cui la maggior parte delle pubblicità passa per il nostro smartphone. Perché giustamente uno dice, sì vabbè, noi vediamo Amsterdam che può fare, no? Come grandi città, Roma che può fare, può evitare la cartellonistica, certo. No, le pubblicità in strada, ma noi siamo bombardati di pubblicità sugli smartphone.
Vabbè,
dice
però
che
intanto
siamo
è un passo
risorti.
Chiaramente loro questo possono fare, intanto è una cosa in più,
cioè, allora c'è una nuova droga intanto negli Stati Uniti, ragazzi, bye bye Maurizio Maurizio, bye bye fentanyl. Ormai non se ne parla più del fentanyl.
Tu che avevi investito tutti i tuoi averi sulle quote del fentanyl,
allora niente più fentanyl. Sta arrivando la nuova droga, nuova per modo di dire, ragazzi, nuova droga naturale del momento. È una cosa naturale,
bella.
Si può assumere naturalmente.
Anche in farmacia si prende?
Si può prendere, no, la prendi dallo spacciatore sotto casa, ma è naturale.
Naturale.
È il Kratom a tenere banco. L'avete assunta? Io ieri l'ho presa, io ieri sera l'ho presa allo Stadio Olimpico. L'abbiamo assunta, poca ma l'abbiamo assunta.
E abbiamo vinto 4-0.
Ed è una pianta di origine asiatica, la medragina speciosa. fa parte della farmacopea della medicina tradizionale per gli agricoltori del sud-est asiatico, quindi è molto comune per paesi come la Thailandia, l'Indonesia, la Malesia. Praticamente è una roba, una pianta che viene utilizzata come, per alleviare la fatica, come stimolante, che però se assunta senza controllo, sì, assunta in modo smodato, Maurizio, può portare a conseguenze molto gravi.
Tipo?
Una persona su sei che l'ha assunta è dovuta andare in ospedale.
Benissimo.
Vabbè, per cosa?
Così.
È così, per fare un controllino.
Correre in ospedale, diventi ipocondriaco.
Proprio il, capito?
Ti viene paura di tutto.
Ti viene proprio un impulso, devo andare all'ospedale. Andare
allora,
mai prendere io.
Quindi ragazzi, buoni col kratom, che succede un casino.
Il kratom.
Tutti in ospedale. Just for
fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono unni.
Eccomi mio re, perché mi hai convocato? O Blifildic il Valoroso ha interrogato l'indovino Ica il Muto.
E cosa gli ha detto?
Quel vecchio bastardo non voleva parlare. Poi levagli in unghia, cavagli in occhio, strappagli i denti, alla fine qualcosa ha detto.
Cosa?
Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il terribile Sepperned sta per ricevere una notizia inaspettata.
Terribile Sepperned, ho una notizia inaspettata.
Non me l'aspettavo!
Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi. Rerer Gaigim si è recato dall'indovino Ica il Muto.
Maledetto, non me l'aspettavo!
Perché è inaspettata. Se invece era aspettata, te l'aspettavi.
Sappiamo cosa gli ha rivelato Ica il Muto!
Non ha parlato molto, ma quel poco è stato inaspettato.
E infatti è una notizia inaspettata. Se era aspettata, me l'aspettavo. Dimmi esattamente cosa gli ha detto!
Nel frattempo, nella sala del trono degli Unni, Oplifildic il Valoroso non c'è staccavi un cazzo.
Scusate, sarò scemo io, ma non ci arrivo.
Ma dai, ma com'è possibile?
Oh, io non lo capisco.
Mia regina, diglielo tu.
Che tu, Oplifildic il Valoroso, sei il prescelto.
Vabbè, ma questo già lo sapevo. Oppure cambiato l'indirizzo di posta elettronica. Adesso è oplifildic-basso il prescelto 2 @unni.it.
Scusa, perché prescelto 2?
Perché prescelto 1 era già stato scelto.
Già scelto? Ma allora esiste un altro prescelto?
Cosa?
Unno per tutti, tutti per Unni.
Just for fun.
Radio Rock Podcast.
Su Radio Rock di Interpol, io vi ricordo che Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano. Sono al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma, ma anche il suo legame profondo con la squadra, con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro, Ileus in Brasile, tutta la parte brasiliana, fino alla città eterna. Voce narrante Claudio Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti, molti altri. Adesso ne abbiamo citati alcuni, ma insomma ci sono tantissimi ex giocatori, personaggi dello spettacolo che hanno dovuto tributare il loro saluto a Aldair nel film. Le musiche sono di Piotta, insomma io sono convinto che vi piacerà moltissimo. Info e biglietti li trovate su nexostudios.it. Prenotate il vostro biglietto dal 21 maggio in sala a Roma e non solo, in tutta Italia. Come cominciare bene la mattina con Trent, ci scrive qualcuno. Trent Reznor, benissimo. Quest'ora del lupo mi avete fatto ricordare Luciano Liboni. Luciano Liboni, chi sei? Il licantropo lì, beh, insomma,
detto sì, il lupo,
assolutamente sì. Zoccoli olandesi, zoccoli olandesi. Ci scrivono ad Amsterdam, vedete la pubblicità di Aldair Cuore Giallo Rosso dal 21 maggio nei cinema. Ad Amsterdam vogliono diminuire il consumo di carne o di canne? Non ho capito, carne o canne?
Canne.
Zaganelle, zaganelle, consumo di zaganelle. Poi ancora, quella sui combustibili ossili è per impedire a Renzi di rientrare, ci scrivono, attenzione, un signore. Ad Amsterdam si può fare la pubblicità al kratom? Eh beh, sì, teoricamente.
Dipende, adesso dateci un attimo pure per questo kratom, per provarlo,
ragazzi,
per
il
capire.
Kratom è un'erba, cioè allora vale tutto, nel senso che non è che noi dobbiamo impedire, che cos'è, come dire, non vediamo il sole di sorgere. Il basilico, no? Ma che il basilico, che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, dipende come lo utilizzi, te lo ficchi in culo.
Forse è un po' diverso.
Il problema è un altro, no?
Vabbè, sì, vabbè.
Diciamo che c'è un problema mentale, innanzitutto.
No, mentale, uno vuole osservare, vuole provare nuove sensazioni, no?
Il basilico.
Comunque è aromatico il
peperoncino.
Vabbè, una guardatina,
fa peperoncino meglio di no, secondo me.
Anche se alcuni studi dicono che addrizza la baradan, no?
Sì, ma credo mangiandolo, non inserendolo.
Vabbè, non lo so, vediamo, dai, ragionia. C'era una puntata bellissima da questo punto di vista di Carbio Entusiasmo, no? Dove c'è Bob Odenkirk che fa il grandissimo Saul Goodman in Better Call Saul. Che prima di Better Call Saul, credo anche di Breaking Bad, partecipa a questa puntata di Carbio Entusiasmo, lo show di Larry David, bellissimo, recuperato, sta su HBO Max, divertentissimo, vabbè, fantastico, lui è veramente un mito, e fa la porno star. E dice praticamente che cos'era il Jalisco lì, come cazzo Jalis, come cazzo si chiama quella
Jalis,
e tutto lo infili, dice, per Jalis, tenere l'erezione. Loro praticamente si mettevano il Jalis, come si chiama il Jalis,
non lo so,
alapegno, come si chiama quello,
ma
che
il
peperoncino e l'alapegno,
lo ficcavano tutto nel dito e poi se lo infilavano. Per mantenere, perché devono mantenere per sessioni, e raccontava questo aneddoto
simpaticissimo.
Da dove si infilavano?
Al culo, Maurizio.
No,
Maurizio, che volgarità!
Ma uno che accenda,
che volgarità!
Maurizio,
subito lui al culo.
Mamma mia,
con voce femminile, poi sei anche sessista, fra le altre cose.
Maurizio,
allora un signore si firma Giuliano, dice: ho sentito sulla nostra radio di ristrattamenti durante la pubblicità. Che è in preparazione un docufilm, no, in preparazione, è preparato, è pronto, lo devo solo vedere, un docufilm su Aldair. Allora mi chiedo, ma a Giorgio Chiellini cosa dovremmo dedicargli? Lo stadio olimpico come minimo, scrive questo signore. Allora grazie.
Ormai è lapide per tutti.
Amsterdam e Firenze comunque te le fai a piedi o in bicicletta, scrive Anna. Cioè nel senso, vale a dire, non è che tu a Amsterdam o a Firenze, pongo per dire, vai a piedi in
alla
bicicletta.
Metropolitana, no?
Non è che vai, che chissà che cazzo
a Firenze
vai.
Mica c'è la metro, per esempio.
Come non c'è la metro?
Allora, a Firenze non c'è la metro,
ma non c'è
la bicicletta, no? C'è la bicicletta. No, Firenze avrebbero il posto, ma hanno scelto di non farlo. A Torino c'è, per esempio, la metro. Ragazzi, le città
che
ci ascoltano in DAB sono meravigliose e non vi permettete di insultarmi che vi spenga il microfono.
Bellissime, ma non
Firenze
c'hanno
hanno tutto,
tutto.
Hanno anche la metropolitana, ma non la usi,
non lo
ce
l'hanno.
Vabbè, ce l'hanno. Allora,
ce l'hanno.
Voglia ce l'hanno. Allora, ce l'hanno e ce l'avranno ancora di più. Molto presto, molto presto. Vergognati tu e cosa hai tu? Non hai nulla rispetto. Se
a
vuoi
Firenze.
Insultare Isernia, insulta Isernia. Vuoi insultare
Campobasso?
Crotone, insulta Crotone. Ma non
Firenze
insultare.
Per il momento ci hanno quattro cotto.
No, non è vero. Allora, ecco. Calo gli ascoltatori da Firenze
per
colpa di Tirocchi. Intanto in Francia un pasto completo a un euro con antipasto, piatto principale e dessert.
L'hai detto
per tutti gli studenti
all'università.
Il governo francese amplia una misura simbolica contro la precarietà giovanile, estendendo a tutta la popolazione universitaria una tariffa finora riservata agli studenti borsisti e a quelli in gravi difficoltà economica.
Bravi francesi.
Nelle mense gestite dal CRU, i centri potremmo farlo anche in Italia, i centri regionali delle opere universitarie e scolastiche. Il pasta a un euro esiste già da diversi anni, quindi si può fare un pasta a un euro. Non è,
se
un
ci
euro.
Metti i soldi il governo, sì. Noi abbiamo, leggevamo la notizia del fatto che abbiamo un gravissimo
un
problema d'alloggi.
È pure poco, diciamo.
Ma
no,
direi
però,
che è pochissimo.
Nel senso, si potrebbe fare, per esempio, 3,30 euro. In realtà il pasta a un euro esiste già da diversi anni per gli studenti più precari, mentre per gli altri è 3,30 euro. Comunque,
vabbè, comunque va bene,
sostenibilissimo, cioè, esatto. No? Si possono fare queste politiche qua,
sì.
O no?
Sì,
sì. Certo, se ci sono le coperture economiche.
L'avevano
certo
fatto già durante il Covid, temporaneamente aperto a tutti i giovani con grande successo, lo hanno riapplicato nella finanziaria. C'è questa proposta di un pasto a un euro per tutti gli studenti, non
tutti.
Soltanto quelli meno abbienti. Il costo stimato per le casse pubbliche è 120 milioni di euro l'anno. Evidentemente hanno pensato in Francia che se lo possono. Oh, è finito il Duomo di Milano, eh?
Finito il Duomo. Bene.
Dopo 578 anni, il Duomo di Milano con lo scudetto dell'Inter è ufficialmente finito.
Ma perché era ancora in costruzione?
Era in costruzione, come sapete.
No, no, non lo sapevo.
Ah, certo, lo sapete. Allora, a Milano è stata inaugurata la quinta porta del Duomo, montata alla fine del 1964, ufficialmente benedetta all'inizio del 1965. Perciò, a 578 anni dall'apertura del cantiere, finalmente. In Italia non si dica
possiamo
che non facciamo
dire,
le cose velocemente. Abbiamo finito l'edificio. al concorso per realizzare la porta che avrebbe concluso la costruzione del Duomo, bandito dalla veneranda fabbrica nel 1950, partecipò anche Lucio Fontana, che realizzò dei modelli in gesso e studi preparatori per le singole formelle, ma la sua proposta fu giudicata novissima, troppo avanzata rispetto al linguaggio più tradizionale della cattedrale, e infine bocciata. Lo scultore Minguzzi ha lavorato a questa quinta e ultima porta della cattedrale per 14 anni. Vabbè, insomma, alla fine la infatti c'è la fabbrica del Duomo, no? La fabbrica del Duomo.
Ma era di San Pietro.
Il Duomo è
anche
del
di
Duomo.
San Pietro.
No, c'è la, c'è proprio si l'istituzione, dice, no? La fabbrica del Duomo si chiama, che si occupa di manutenzione e varie eventuali, e rimarrà aperta nonostante i lavori siano terminati.
È così, per me sono abituati.
Perché devono mettere il riscaldamento adesso.
Ah, ecco, certo.
570 anni, poi finirà l'impianto.
Progettano l'aria condizionata, il riscaldamento lo fanno a pavimento, e poi devono fare un tramezzo praticamente tra la piscina, diciamo la stanza della, dell'idropassaggio, e fanno anche poi una piccola...
Quindi era spa adesso il Duomo,
no,
la spa.
Alessandro, tu oggi ti è cioè, abbastanza aguzzo stamattina.
Sì,
un po' troppo, devo dire un po' troppo aguzzo stamattina.
Sì, però
allora,
siete voi.
Domenica scorsa era Santa Frega. Approfondiamo o no? Approfondirei, no, Santa Frega. Passare Amsterdam dei diaframma, please, ci scrivono. No, poi
io tempo fa vidi. Il servizio sui pasti in Parlamento, che infatti noi abbiamo i pasti
al Senato,
2-3 euro per i politici precari.
Intanto ragazzi, leggo una cosa, chat GPT, io insomma voglio prendere con chat GPT per forza,
però
nel senso ha ragione lui, no?
Cosa tocchi?
Che stai dicendo, ragazzi?
Togli le mani da lì.
Che sta succedendo?
Togli le mani da lì.
Togli il naso,
ma che
cazzo vuoi?
Allora.
Ma che stai facendo?
Voglio toccare la punta del naso, che cazzo vuoi?
Togli le mani da lì.
Guarda che sei un gaglioffo.
Ma quello è il naso?
Il naso. No, che cazzo è? Non lo so, fai un po' te. Allora. No. Allora, il ventenne Phoenix Ickner, che il 17 aprile del 2025 andò a sparare alla Florida State University, pare che prima dell'attacco abbia chiesto consiglio a ChatGPT. E gli ha chiesto: con quante vittime una strage arriva di solito sui media nazionali? E ChatGPT giustamente gli ha risposto: 3 o più persone uccise, escluso l'attentatore, è spesso la soglia non ufficiale per un'ampia attenzione mediatica nazionale. Lui ha detto: benissimo, allora 3 persone a massimo. Però posso dire una cosa, e poi invece pensa che non ci riuscì, perché ne ammazzò solo 2, poverino. Non riuscì al suo intento, fece 6 feriti, e compreso lui, diciamo così. Quindi il punto qual è? Però se tu, scusa un attimo, non è colpa di ChatGPT, se tu gli domandi questa cosa, ma che
certo,
cazzo vuoi che ti risponda?
È
normale che ti risponde questo, no? Cioè, nel senso, non è che ti ha detto... Comunque, alcuni ricercatori hanno finto di voler pianificare un attentato facendo domande a 10 chatbot differenti. Quello cinese... che si chiama DeepSeek, io ce l'ho scaricato, poi non si può scaricare più perché la noia, però insomma quello cinese ha concluso la conversazione con: buona e sicura sparatoria.
Davvero?
Allora, divertiti, ragazzo.
Allora io capisco, aspetta, voglio entrare nella psicologia di DeepSeek. Io capisco buona sparatoria, cioè tu auguri abbia una buona sparatoria, no?
Buon lavoro, come buona giornata,
che la sparatoria, diciamo, ti sia propizia,
sia
no?
Buona, certo.
Ma sicura sparatoria, che cazzo ordi, scusa, se devi ammazzare gente, come
sicura,
sicura?
Sicura
che tu
uccidi,
possa raggiungere l'obiettivo,
sicura
che
nel senso
li uccida davvero,
sicuro li ammazzi,
sicuro li uccidi.
Buona e sicura sparatoria, amici.
Radio Rock Podcast.
Si chiama Hollow, è il nuovo disco solista di Billy Morrison, conosciuto come per essere il chitarrista di Billy Idol, insieme a lui tantissimi ospiti in questo Hollow, c'è per esempio Marilyn Manson, Duff McKagan, Steve Stevens, e in questo singolo intitolato Becoming c'è Nuno Bettencourt, che insomma non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo chitarrista, nonché chitarrista degli Extreme, insomma un grandissimo chitarrista indipendentemente dagli Extreme. Poi c'è Sally Erna, che è il Sally Erna, che poi il vero nome è Salvatore Erna, no? Perché lui è credo che abbia origini, chiare origini siciliane, e Sally Erna è il frontman, è il cantante dei Godsmack, che canta appunto in questa canzone di Billy Morrison che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Santa fregna, dice qualcuno.
Vediamo, adesso approfondiremo con un esperto.
Allora, sull'argomento vi consiglio la l'infinita fabbrica del Duomo di Danolfi e Parenti, un documentario che spiega un poco come funziona questo apparato di costruzione e manutenzione continua. Cioè loro sostituiscono le statue, quelle che vedete oggi non sono le statue di 500 anni fa, ma sono state negli anni sostituite perché ovviamente si deteriorano quegli agenti atmosferici. È molto interessante, lo consiglio.
Allora, tra l'altro mi piace tantissimo, esperti di tutto qui i nostri ascoltatori, tu di un argomento, Maurizio, sono esperti di quell'argomento. Cioè bello, tu dici qualsiasi cosa tu dica, arriva qualcuno che giustamente
bonsai
dice, i bonsai, benissimo. Allora,
proviamo.
Allora io sono un grande esperto di bonsai.
Facciamo un test.
Più di bonsai non so un cazzo, veramente. Lo sai? Dico bonsai, bonsai no, niente, zero. Di bonsai non so.
Qualcuno manderà qualche messaggio.
Sono tre tipologie di bonsai, no?
No,
tre. No, che ne so. Non so veramente nulla.
Forse
Pigoli, pigolissimi e medi, no?
No, non credo che
la differenza sia quella.
No, fasulli e veritieri.
Neanche.
No. Nati in Giappone o in Corea.
No?
Quello
no.
Sì, quello sì.
Nati storti.
Morti.
No.
Allora, c'è quello che si scappella.
No. È probabilmente un bonsai quello.
Non è un bonsai. Vabbè, allora c'è
se è piccolo, piccolo
bonsai anche là.
Allora, quello lungo, quel bonsai lungo con sotto due palline.
Si chiama sempre cazzo.
No. Ti posso dire però.
Allora, scusa.
Ieri sono un po' delusa.
No, stamattina sono aguzzo.
Stamattina è molto aguzzo. Ti posso dire una cosa. Nessuno ha mai impedito a qualcuno di confondere un bonsai col cazzo.
No, è vero, mai nessuno ha impedito.
No,
che cosa significa questo?
Allora, ospiti nell'album anche la band I Vacherossi.
Abbiamo esperti di bonsai e Vacherossi?
Vediamo se sanno qualcosa, vai, senti.
No, non commuoverti.
Eccolo, raga, oggi tocca a me. Io sono esperto di bonsai.
Tocca a me.
Sono alberi piccoli.
Allora, che esperto sei?
Bisogna essere un esperto.
Sono quelli che hanno quella protuberanza, tutti pelosi.
È un albero piccolo.
È un albero in
basta
miniatura.
Che protuberanza pelosa.
Non è in miniatura, non è solo in miniatura. Ci sono diverse possibilità, no? Non è quello che si mette nelle mutande.
Primo, se vuoi parlare, smettila di piangere. Primo.
Non è quello che si
non ti commuovere così facilmente.
Lui è una persona sensibile, non devi bullizzare.
È quello che si mette sulle mutande, no?
Non si mette sulle mutande, è la pianta.
Dentro le mutande.
Oddio,
neanche. Come te lo metti?
Per quanto si potrebbe pure fare.
Si potrebbe pure pensare.
Non
sì.
Ci passa.
Allora, bene
tu però devi accettare che le persone sono diverse, Alessandro. Non sono tutti come te.
Devono fare tutti come dice lui. Devono fare tutti come dice lui.
Il vaso, se è piccolo, c'entra.
Allora, se io non mi voglio mettere le mutande, me le devo mettere per forza.
Puoi anche non metterle. Oh. Ma ciò non toglie che per mettere un bonsai dentro le mutande è veramente molto difficile.
No, non è dipende dalle mutande.
È una cosa di buon gusto, io lo so. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Va, sentiamo.
Evidentemente in Cina esiste tipo la 626 per le sparatorie, quindi sicura sparatoria sta per, insomma, stai attento a non farti male anche tu.
Allora, bravo, stai attento a non farti male anche tu. Vassalli, Valvassori, Vavassini e Vacarozzi. Ci scrivono poi attenzione, il cantante dei Vacherozzi era Giovanni Lennoni. Giovanni Lennoni. Allora, buongiorno, sono un bonsai, vergogna. Forse abbiamo trovato un argomento di cui non sanno un cazzo i nostri ascoltatori.
Ma Mauri, sai, bonsai,
ne so
bonsai,
più io.
È vero, Mauri?
Di bonsai.
Sì,
bonsai. Mauri, bonsai sono quelli che tu li scarti, li apri.
Che
tiri fuori la sorpresa?
Che vuoi che ti dico? Questo dai, 50 centesimi.
Allora, quelli tondi.
Sono anche
di varie forme.
Ma però ha ragione, sono anche
tondi. A seconda di quale albero replicano, diciamo.
Quindi fanno un bucio così.
Sì, lo fanno, come non.
Allora, bonsai, ragazzi, pochi sa. Ti dico tre cose che nessuno
che non sai sui bonsai.
Che nessuno immagina sui bonsai.
Ce ne frega.
Allora, ci sono due grandi famiglie dei bonsai. Quella da frutto, ovvero quella per alberi da frutto, alberi bonsai da frutto, e quella da foglia normale. Sì. E inoltre esistono due categorie proprio di bonsai, ovvero quelli nati da seme e quelli nati invece dalla pianta madre che viene poi modificata.
Allora,
queste cose però dovete saperle.
Marion è d'accordo,
però ce l'hai espresso proprio bene.
No, ha detto delle cose molto giuste, molto condivisibili.
No, affatto.
Seppur dure,
allora, molto varie.
Prima cosa, bonsai non esiste.
Non esiste.
Bonsai non è una pianta specifica. Qualunque albero può essere bonsai.
Ah, certo.
Bene. Non esiste come specie. Certo. Qualunque albero può diventare bonsai. La differenza è tecnica. Contenimento radicale, potatura, certo, legatura, certo, dei remi. È come se fosse un piccolo pene.
Che l'abbiamo detto all'inizio, non è piccolo. Oh, tu stai in fissa col pene. Allora, tu c'hai un problema col pene, è evidente.
No, scusa, aspetta, un piccolo pino, volevo dire, un piccolo pino, non un piccolo.
Però è vero o non è vero che crescono in alto anche
un
bonsai?
Pino secolare e un fico da supermercato. No. Preferite il pino o il fico?
Dipende dai momenti.
Allora, secondo me si possono apprezzare entrambi.
Sono d'accordo, secondo me.
Pino secolare o fino da supermercato? Vediamo, la bonsalità. La bonsaità è una condizione imposta, non una natura.
Certo.
Quindi questa. Poi l'età si misura diversamente da come si pensa. Molti bonsai vengono descritti come millenari, ma raramente si intende che siano stati coltivati in vaso per mille anni.
Ma che stronzata è?
Spesso si riferisce all'età dell'albero prima di essere raccolto in natura, Yamadori. Pensate che in Giappone il bonsai era considerato arte bassa per secoli. Prima che i maestri zen lo elevassero a pratica spirituale, il bonsai era un'opera da mercanti e commercianti, non da aristocratici. La nobiltà giapponese lo guardava con una certa condiscendenza.
Sì, ma anche, erano anche perché coloro che erano costretti
periodo Edo è quello che va, diciamo, dal 600 alla metà dell'800, cominciò la vera ascesa culturale del bonsai. Più tardi avremo ospite un bonsai. Fino a diventare simbolo di raffinatezza culturale.
Molto bello.
Tu praticamente sei mai uscito con una persona bonsai e alla fine ti ha fatto vedere il suo bonsai dell'appuntamento?
Beh, sì, se è una cosa dal quale era orgogliosa.
Se è una cosa dal quale era orgogliosa.
No, ma ti è capitato o no?
Te ci hanno mai mannato?
Mauri, forse tu mi hai fatto dei bonsai, no?
Maurizio
mettici anche questo, caro Mauri, come se non bastassero i capi di imputazione che già hai.
Ma mo gli Amadori si è messa a fare pure i bonsai, infatti ha solo il pollo.
Gli Amadori. Per coltivare un bonsai deve essere colto e arguto.
Sì, sei molto colto.
Perché se lo sai fare, o sai fare bene, cioè lo bonsai oppure no.
Lo bonsai lo fai bene.
Allora, il bonsai. Sentiamo ancora, vai, che c'è. Sentiamo. Come
se
fosse.
Se tu li conosci, sono bonsai. Se tu non li conosci,
non sai.
Li usi per suicidarti, sono i banzai.
Se vi posso raccontare un aneddoto descritto da Will Ferguson, che ha scritto
questo aneddoto.
Più grandi collezionisti e produttori di bonsai giapponesi, e gli fece così tanti complimenti che quello alla fine, riluttante, gliene dovette regalare uno. Perché in Giappone, se tu fai tanti complimenti su una cosa o su un oggetto che hai in casa, vuol dire che ti piace così tanto che lui deve regalartelo.
Bene,
ma
allora
che regola di merda, scusate,
no è giusto tipo, cioè,
quindi se io ti faccio tanti complimenti per la casa, tu mi dai casa,
quindi se ti faccio tanti complimenti per la moglie, mi dai la moglie,
cioè, è il sessismo. Allora, attenzione, Maurizio, se tu, che ne so, dici che bello sto vaso, ma questo allora
che bello,
questo
era, bello,
ma questo pure da noi, nel senso che se tu vieni a casa mia, tu vieni a casa mia e mi fai che bella sta penna, e Mori dice che bella sta penna, che vuol dire che vuoi la penna, allora ti do la penna, vattene a fanculo.
Ma tu lo fai, Emilio, applichi questa regola?
Ma io, scusa un attimo, ma abbi pazienza, se tu vuoi la penna,
allora,
ma tu che cosa penseresti? Io vengo a casa tua e ti dico che bella questa farfalla, che cazzo penseresti? Che vuoi la farfalla? Due, tre volte alla fine mi tocca da
male.
Scusa,
no, era per capire.
Quindi farfallina.
Mi sembra un tantino eccessivo. Proprio.
Io faccio venire uno a casa mia, no? Anche un discorso d'ospitalità. Lo faccio venire dentro casa mia e dico, scusa, abbi pazienza. E quello dice che ne so.
Bel pene, bellissimo. Ah, che bello.
Mauri, riduci tutto. Che schifo, Mauri.
Che schifo, Mauri. Radio Rock Podcast. Sex Pistols con Bodies su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai.
Io una volta ho comprato un bonsai che mi si è seccato dopo un mese,
e me lo sono tenuto così secco per 5 anni, fino a che la ragazza che c'avevo allora è venuta a vivere con me me l'ha buttato e ovviamente l'ho lasciata.
Non si butta, Dio mio.
Storia di un bonsai secco,
storia triste. Bonsai cuore giallo rosso dal 21 maggio al cinema. Allora vediamo un po', allora ti hai la penna e vattene a fanculo. Sì perché se tu a parte non è carino, no, che tu vai a casa delle persone,
dice,
e no, insisti a dire che bello perché
non è carino, è un bel complimento, ti sto facendo notare che mi piace molto quello che hai.
Che bel tablet che c'hai.
Allora sì, se tu me lo dici una volta, io ti dico sì bello, poi lo dici due, tre, quattro volte, cosa penso io? Ma è normale, vuole questo, allora ti è piena del tablet, che te lo dico? Cioè nel senso, che te lo dico?
Bello il giradischi,
bello. Però scusa, non è che so io che so strano, che voi regalo, siete voi che non dovreste insistere su, ci sta la puntata di Seinfeld bellissima su questa cosa,
dire sempre grazie,
di uno che a un certo punto fa vedere una penna chiamata penna dell'astronauta, perché scrive anche mettendola in alto, in tutte le posizioni, no? E allora Jerry Seinfeld, insomma, vede questa penna, questo qui era un amico del padre di Jerry Seinfeld, protagonista della serie, vede questa penna e gli fa: ma è bella, bellissima, ammazza, scrive anche così, insomma, gli fa tre volte come... Avere questo qui fa, vabbè, senti, pigliatela. E va, no, non posso accettare. Insomma, alla fine la piglia e poi che succede? Quello là si lamenta del fatto, tuo figlio mi ha costretto a dargli la pena perché continua a fare i complimenti. Non è solo il Giappone, cioè se tu fai insistentemente il complimento a una cosa, che bello sto libro, alla fine, oh, piate sto libro, come Maurizio Panigoni mi fa, oh, che bello il libro che presentiamo oggi, che bello il libro.
La camera messa bene col tablet.
Ti piace, eh? Ti piace. A proposito di peno dell'astronauta, c'è anche un bel aneddoto. Peno della... Gli americani spesero $1 milione per fare una penna che scriveva anche nello spazio. I russi usavano la matita.
Ecco, hanno risolto. In
questa
effetti
è la... è un grande adagio, un vecchio adagio. Vai, sentiamo.
Sono un grande esperto di bonsai. Innanzitutto, ad Anzio c'è via dei bonsai.
Innanzitutto.
La
cosa più importante.
A via dei coronari ci sono...
Aspetta un secondo. Allora, tu sei grande esperta, la prima cosa che dici è la stronzata.
Non è una stronzata.
A via dei coronari ci sono un sacco di negozi di bonsai.
Vedi, questo è importante.
Ora mangio questa sfogliatella che è buona assai.
Bello. Tre cose che non avreste mai potuto immaginare sul bonsai.
Comunque ragazzi, i bonsai non sono stati reintrodotti.
Allora, qualcuno ci scrive: ammazza che bello sto microfono di oro. Proprio bello. Un microfono di oro bellissimo. Troppo bello quel microfono di oro. Vabbè, vuoi il microfono di oro? Corrado, vieni a prendere questo microfono di oro.
Emilio, mi diresti dove abiti, per favore?
Allora, abito lì, che cazzo vuoi? Abito lì. Allora, ormai c'ho i coglioni giallorossi, scrive una persona. Sono due, quindi volendo.
Cuori giallorossi,
anche quelli sono. Anche perché si dice, no? È vecchio adagio, anche quello, no? Come i coglioni sono il secondo cuore, no? Diciamo.
Beh, non è proprio quello. L'intestino
è il secondo cuore. I coglioni, le ovaie sono il secondo cuore.
Uno è rosso, uno è giallo, uno è cianotico e l'altro è gravemente strozzato.
Sì, però uno dice: prenditi le mie palle, come per dire, no?
Che belle le tue palle.
No,
belle.
Hai visto quando uno dice Dostoevskij,
dice questo, cioè tu palle così, significa che è molto buono, è generoso di cuore.
Te le voglio dare,
vuol dire che è uno coraggioso.
Te le voglio donare nel senso di dare addirittura perfino quello. Figuriamoci se non ti posso dare un'altra cosa, per
quindi
quello
sei
dico.
Un uomo buono.
È un po' come dire: mi strapperei il cuore e te lo metterei in mano,
cosa.
No?
Sì, è la stessa cosa.
Allora, che bella la Groenlandia, citazione Trump. Sì, forse Trump ha fatto. Allora, che bella la Groenlandia, ragazzi. La Groenlandia mi piace assai. È per questo che esiste il minimalismo giapponese. Loro in casa non ci mettono niente e tu non puoi campare pretese sulle suppellette. Potrebbe essere una spiegazione.
Buongiorno, ragazzi.
Però. No, buongiorno.
Emilio, guarda che bello stipendio che hai. Ma è davvero un bello stipendio.
Non funziona così.
Non funziona così. Cioè, io adoro il tuo stipendio.
Ma siete venali,
vorrei tanto.
Dire.
Ma poi la metti
ma
proprio su un piano. Non è quello giusto,
piano
è pianassino.
A proposito, il bonsai è un prestigioso trofeo internazionale.
Ah, con questa voce.
Vinto da Roma.
Ah, è il protesta. E quindi, quindi a questo punto Aldair cuore giallo rosso.
O forse non c'hanno niente dentro casa perché a forza di regalare roba.
Ah, sì, è vero.
Ah, potrebbe anche, hanno dato via tutto. Che poi alla fine, se ci pensi, però, quanta roba ci abbiamo a casa?
Liberiamoci del
superfluo. Tantissima. Il decluttering va fatto sempre perché è proprio roba inutile.
E allora, mettiamo che voi avete a casa la camicia che volete dar via. Giusto. Fate venire un signore a casa tua, che ne so, Maurizio Pagliari, guarda, ti piace sta camicia? Guarda che bella sta camicia.
No, magari però gli piace proprio quella che piace anche a me, che voglio tenere.
Allora, Maurizio, tu si tratta soltanto.
Ma quella
di...
che ti vuoi tenere, levala, no? Non gliela far vedere.
Si
no?
tratta di mettere le cose nella giusta prospettiva. Cioè, tu gli devi lo devi fare innamorare della roba di cui non te ne frega un cazzo.
Mia, te faccio innamorare.
Ma questo è.
Maurizio, c'è un problema comunque. No, no, c'è una roba.
Sta passando ogni limite.
C'è una roba proprio. Mamma mia. Questo signore va fermato prima che commetta qualcosa di grave.
Sì. Allora, guarda, io non mi stupirei se lo
vedessi. Posso dire una cosa? Posso dire
domani
una cosa?
Sulle pagine di Repubblica.
Io non mi sento più tanto sicura, Mauri.
No.
Ma arrivi a questo.
Ma no.
Prendi questa Wallera. Panico.
Ma perché? Vabbè. Vabbè,
non indaghiamo
vabbè, diciamo vabbè. Che comunque ragazzi, quello che avete per esempio voi avete in casa qualcosa che vi volete di, che volete togliere di mezzo?
Certo,
non mi dite mia moglie, mia suocera, non mi dite
no, io sono un sacco di
cosa cenere, che ne so, qualche cosa, facciamo un pacco e leviamo via tutto.
Ma certo,
e lo diamo alle persone manipolandole e facendo che siamo dei grandi manipolatori e facendo finta
che sia un regalo,
che sia una cosa che loro volevano,
bello.
Che loro volevano tanto,
che desideravano
e desideravano ardentemente.
Mauri, Ale, Martina, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Potete continuare voi la trasmissione senza Emilio, così si dedica alle mail, che è un po' indietro, è indietro indietro.
Allora,
indietro con le mail,
no, ti devo dire una cosa, Mauro mi ha mandato un'email giorni fa e poi ieri mi ha scritto, dice: ma ti ho mandato un'email, vuoi rispondere? Ho fatto: Mauro, abbi pazienza, io adesso poi tra l'altro che mi sto occupando di Aldair cuore giallo-rosso, c'ho tempo manco per respirare, sono rimasto indietro dei due mesi con le mail, quindi
no, c'ha ragione Mauro, adesso nella pausa puoi fare un attimino qualche mail,
no, gli posso scrivere ciao, che ne so,
che va bene, è una cosa anche di cortesia,
ti scrivo ciao,
ciao, come va?
No, sennò poi apri la discussione,
quello va a rispondere un'altra volta,
scrivi ciao virgola
ciao
Manu, ciao Mauro, ciao
Mauro, ciao, scrivo Mauro, bello, dovrei avere la risposta automatica di quelle.
Ci sta, lo
grazie per il tuo interessamento.
Ma scusa, risponderemo il prima possibile.
Gira
giri a me, rispondo io.
Bravo, che rispondi tu, però?
E che fai a seconda di quello che mi chiedono?
Tu mi fai fare una figura, Mi fai fare una figura. Tu mi fai fare una figuraccia,
Tu mi fai
una figura. Hai fatto arrabbiare Mauro, hai scritto vate a quel paese, te, ciao.
Ma che è questa educazione? Vaffanculo, se dice Mauro.
Maurizio,
no, a me queste cose non mi piacciono.
Mauro,
no, scusa,
no, non mi piacciono.
Allora, ciao, non va bene. Vabbè, allora metteremo grazie per la tua segnalazione. Abbiate pazienza, torno tra un mese. Che devo fare, ragazzi? Ma qui non c'ho tempo manco per respirare. Io, che devo fare con voi?
Che cosa cazzo ce ne frega delle mail?
Lui l'ha scritto.
Mauro, non ce ne frega niente.
Non è Mauro, è il popolo che lo chiede.
Il popolo non ce ne frega niente.
È il popolo.
Allora, di che cosa te ne frega? A te, scusa, fammi capire.
Niente, sono aguzzo.
Allora, vabbè.
Se sono aguzzo, non è colpa mia.
Evanescence, scusalo, Mauro, perdonalo. Aguzzo, che purtroppo aguzzo. Non sa quello che fa.
Radio Rock Podcast.
Evanescence con Will You Follow su tra le nostre 15 novità. Io e mia suocera, la quale rode buttare le cose. E allora, che fa? Viene a casa mia o dei miei cognati e regala.
Quella, lo facevo anch'io all'inizio.
Gira a noi l'incombenza di
buttarle,
buttare anche cibo. L'altra estate mia cognata ha avuto un'intossicazione per delle melanzane portate dalla madre. Sì, che poi mi viene da dire, no, ma in questa maniera è come se avessi buttato. Nel senso che tu regali una persona che poi sai che quella roba molto probabilmente la butterà
e ti senti meno in colpa perché magari è una cosa nuova che tu non hai mai usato, però non ti piace, eccetera. Allora attenui il senso di colpa e dire vabbè, sto buttando,
però ragazzi,
una cosa,
noi
che
dobbiamo superarla,
essere...
i sensi di colpa, la dobbiamo assolutamente superare. Infatti, perché è proprio una roba morale cattolica proprio, dai cazzo sul senso di colpa.
È vero pure che ci sta,
no,
che tu metti un'attenzione a non sprecare,
possiamo imparare, cioè se io ho comprato troppa roba, no, e una roba è andata male, il senso di colpa non serve a niente, cioè la prendo, la butto e starò più attento la prossima volta a comprare di meno, a calibrare meglio, però il senso di colpa, ma che senso c'ha?
Nessuno.
E poi ce l'abbiamo tutti, nel senso, poi alla fine è una cosa di che
ci cresciamo,
che poi lo mangerò, ci cresciamo, perché poi tra l'altro educati in questa, così, questo terrorismo, no, sul senso di colpa, sì, sul cibo, ma
tutto.
La famosa frase, no, ma in Africa non c'hanno da mangiare, come se poi quello che faccio io spostasse... Quello, cioè, non è che se io non finisco il mio piatto in Africa stanno meglio.
No,
cioè,
certo, però è chiaro che quello poi, come dici tu, però ti deve servire a non farlo in futuro per evitare appunto lo spreco di cibo che a livello mondiale poi pesa, quello è chiaro.
Mauro
però...
si è offeso, io devo dire una cosa ragazzi.
Madonna,
no, mi faceva riflettere un po' su una cosa. Che allora Mauro, non è per Mauro, perché mi aprivo un po' mi si è aperta un po' una finestra, no? Cioè Mauro mi ha mandato un messaggio ieri. Dicendomi, ti ho mandato una mail, per favore appena puoi, insomma, se puoi rispondere eccetera, ieri, no un mese fa, e oggi mi fa questa battuta dicendo no, andate avanti voi con la trasmissione perché Emilio deve rispondere a queste mail. Io penso che proprio siamo poi lui è un ascoltatore insomma di vecchia data, storico, e conosco bene eccetera, siamo portati a pensare a volte, ma mi ci metto io in primis, non è una cosa contro Mauro, ma è una cosa in generale, a pensare che il mondo giri intorno a noi. Cioè che quelle che sono le nostre esigenze devono venire prima di tutto, no? E quindi poi del resto non ce ne frega un cazzo. Cioè che uno magari possa avere che io adesso fino da qui al 13 posso star blindato perché il 13 abbiamo questa, come sapete, questo evento, cioè.
Quale evento?
Vabbè, dopo te lo spiego. Lui non, cioè, no, sono serio su questo, Mori. Cioè, nel senso, non.
No, è vero, lo facciamo tutti.
Ma è una cosa su cui riflettere, secondo me. Cioè, nel senso. Che quando lo facciamo noi probabilmente non ce ne rendiamo conto e lo facciamo nei confronti degli altri.
Io ho trovato,
no?
un trick per evitare che possa pensare questa cosa qua, cioè di dire ma perché non risponda alla mia richiesta quella persona X. Non guardo il messaggio, capito? Cioè ti scrivo Martì, che mi può portare a quella cosa? Non guardo più, se aspetto che tu mi rispondi, allora non guardo né se l'hai letto, così.
Non, e non ciò
potrebbe essere una,
no, perché è una trappola nella quale cadiamo tutti. Certo, certo. Molto spesso a volte dico ma perché non rispondi, e ignori il fatto che magari banalmente uno potrebbe stare al bagno guidando,
no, ma
poi in quel momento non può.
Io penso
anche
tremenda,
una cosa, sì, ma poi ripeto, questa cosa Mauro mi fa riflettere perché è successa ieri, non è successa, ripeto, un anno fa. Allora mi fa riflettere un po' sulle nostre ansie, sulle pressioni a cui siamo in primis noi sottoposti, perché noi siamo le prime vittime poi di noi stessi, che poi trasferiamo sugli altri. Quindi io capisco le ansie delle persone, cioè capisco la pressione, no, delle... però secondo me bisognerebbe un attimo fare un respiro e dire ok, ho fatto questa cosa, poi... Ma guarda, mi capita pure con gli uffici stampa certe volte, no? Con le persone che mandano, ti ho mandato un libro, ti ho mandato... Ieri... Voi ragazzi, io non... adesso non faccio vedere, io riceverò qualcosa come 20-30 mail al giorno di persone che ti ho mandato un libro, ti ho mandato un film, ti ho mandato un disco, ti ho mandato una cosa, e poi vogliono un feedback tutte quante, ed è un ragazzi è un lavoro, solo quello, cioè, rispondere alle mail sarebbe il mio lavoro, cioè, io finisco la trasmissione, poi faccio 8 ore di risposta alle mail e poi vengo a casa.
Banalmente dovresti vedere tipo 30 film al mese, leggere 40 libri, ascoltare 30
allora,
dischi,
non è purtroppo non è possibile, certo, no. Non è possibile, poi piano piano qualche cosa si può riuscire a fare col tempo, nel senso che avendoci un po' più di tempo riesci a rispondere a un po' di cose, però c'è questa ossessione del, capito,
io
ho mandato,
ma infatti...
sta cosa e devo avere una risposta. Calma ragazzi, calma. E poi certe volte io dico sempre, no, bisognerebbe fare un corso su come si comunica. Per esempio, faccio un esempio, avete fatto un libro, prescindere che ricevo delle mail, ragazzi, che non si possono guardare, ricevo delle mail che dicono ciao Emilio, ho scritto un libro, posso venire in trasmissione a presentare, cioè senza un cazzo,
sì, certo,
senza mi spieghi che
bello, però mi piace.
Fai una mail carina,
accurata,
in cui mi spieghi,
sì,
il progetto,
infatti.
Mi racconti qualcosa, no, delle mail sconclusionate, a volte senza manco il nome, l'intestazione, dei copia e incolla fatti a tutte le radio del mondo, che si capisce che hai fatto copia e incolla. Dico, ma allora bisognerebbe fare anche qua proprio un insegnamento su come si comunica. Per esempio, se io mando un'email oggi, il cosiddetto recall non si fa domani, perché se no le persone le indisponi e basta. Il recall si fa fra 2 settimane, fra un mese,
guarda, comunque minimo una settimana,
e lo si fa fra 2 settimane, va bene, e lo si fa in modo garbato, perché la mail potrebbe essere sfuggita, potrebbe essere finita in un mare di roba,
ma... Ci
quindi,
possono essere una quantità di variabili.
In modo garbato, chiedendo scusa, scusami se ti dico, però c'ho questa mail qua, capito? E poi, ragazzi, anche una cosa importante della vita, poi, secondo me, accettare anche le non risposte, perché la vita è fatta anche di non risposte. E qualche volta, per mille motivi, che non hanno a che fare. E qui si arriva a una verità universale, secondo me, che noi siamo pro... Allora, io mi sono ormai convinto di una roba. Non so se vi torna sta cosa. Allora, ognuno di noi combatte una battaglia con se stesso di cui l'altro non sa un cazzo.
Certo.
Perciò cosa succede? Che io ho le mie cose e faccio delle cose perché agisco rispetto a un mio bisogno, a una mia situazione. L'altro pensa che sia tutto su di lui. Cioè litighiamo con la litigo con la mia compagna e il problema sono io, ma lei invece come dire, semplicemente rispondeva a un suo bisogno, a una sua situazione, e io mi sento chiamato in causa perché penso che sono io messo sotto o litigo con un amico e mi sento, come dire, anche lì, no, messo sotto accusa quando in realtà non c'entravo niente.
Però questa è una delle prime cose che si affronta quando inizi un percorso terapeutico, cioè iniziare a risolvere le cose interne, perché poi l'esterno è lo specchio.
Però anche
no?
Qua io mando una mail a Pappagallo o a chiunque altro, no, a un radiofonico, non mi risponde, ecco, ce l'ha con me,
esatto, ecco, è nostro niente,
magari
esatto.
Quello semplicemente se l'era persa, ci ha avuto un periodo difficile, gli è morto il padre,
è un'altra persona, con un'altra vita,
cioè,
è quello,
capisci?
Che uno si scorda.
E noi l'empatia, la capacità di capire anche l'altro, di capire che non esistiamo solo noi, ma non solo non esistiamo solo noi, ma non esistono solo non è tutto riferito a noi, nel senso che, capito,
contiamo molto di meno. In effetti, guarda, però quando prendi consapevolezza di questa cosa è anche una libertà, contiamo molto di meno.
C'è una
vero.
Frase di Caos Calmo, no, che a me è stata per me illuminante. Nel momento in cui dice la gente pensa a noi molto meno di quello che noi possiamo mai immaginare, è una presa di coscienza.
È veramente una presa di coscienza.
È molto interessante questo discorso qua, perché veramente se ci riusciamo a liberare da questa pressione fortissima e da questo senso di essere al centro del mondo, che tutto quello che ci accade lo fa la gente contro di noi, e invece magari la gente lo fa per i cazzi suoi, tu non c'entri niente, non ha nulla a che vedere con te, cioè liberiamoci. E campiamo più sereni.
No, è vero, ti alleggerisce un
tranquilli.
Sacco.
È difficile, mi rendo conto, però insomma è importante.
Radio Rock Podcast.
Tears for Fears con Mad World. Allora, ho regalato a mia sorella una risottiera, l'ha messa su Vinted, bastarda. No!
Evidentemente non le serviva.
Aspetta
un
attimo.
Vinted è un altro
Sono curioso
modo.
Di sapere, ma come l'hai scoperto? Cioè, eri anche tu su Vinted, hai visto, ma questa è la mia risottiera?
Sì, il profilo della sorella si è accorto che era lei.
Ragazzi, io pensate che una volta
ho fatto un sacco di volte.
Regalato ad un mio amico, ecco, raccontateci questa cosa pure che è divertente. Cioè, i regali che hanno fatto una fine orribile che avete fatto a qualcuno, l'avete scoperto. Dal classico, no? Regali, faccio un esempio classico. Regali una cosa che è incartata ad una persona. Dopodiché torni a casa sua, che so, un libro per dire, che è incartato.
Sì.
Torni a casa sua e trovi il libro incartato, dico per dire. Questo è un grande classico, no? Cioè, trovare una cosa. Oppure riciclato, roba del genere, no? Una volta mi capitò di regalare ad un caro amico per il suo compleanno una maglietta di una squadra di calcio, e lui la indossò un giorno, poi se la tolse e la lanciò in curva. Quindi insomma, vabbè.
Vabbè, però lì l'ha sacrificata, diciamo, per un
no. Può succedere. Allora, no, per dire, se ci sono
delle... è capitato col cibo di roba. Allora, guarda, te lo porti, ma certo, mi è piaciuto tantissimo. Stacco, arrivi a casa, boom, buttato dentro il secchio.
No, quello è bellissimo.
Che però mi dispiace proprio tantissimo,
certo.
Perché è legato al cibo, ma non c'avevo proprio il coraggio di dire guarda che è una merda,
ma
non mi piace
fa? Ma
affatto.
Tu ma fai la parte, sono d'accordo, so. Nel fare, cioè, queste sono le bugie bianche,
però poi
giusto.
Ho buttato,
io lo regalai
lo
una lampada,
però butti
dai,
buttare in un modo che non
regalai una lampada,
era una roba da mangiare,
però se
no?
Torna poi a cambiare a casa tua e trova frugando dentro la spazzatura, trova quella roba
che non torna in quell'istante, poi perché deve frugare dentro la spazzatura di casa mia.
Mi incuriosiva questo, cioè mi incuriosiva quelle volte in cui avete fatto un regalo e poi siete stati beccati a non averlo utilizzato o averlo addirittura buttato o riciclato, e quelle
buttato.
Volte invece che al contrario lo avete fatto e vi siete fatti beccare, diciamo così, no?
Sì. Io regalai una lampada ad un'amica che poi vidi a casa del fratello.
Allora, io
però
regalai,
non è stata lei a sbolognare.
No, è stata lei.
Allora, io ho ricevuto un libro con tanto di dedica a chi me lo aveva regalato. Cioè, bellissimo. Lui ha dato a quello che aveva, che gli ha regalato un libro, gliel'ha riregalato lo stesso libro.
Bello,
con tanto di
ma era uno scherzo? O non ti sei accorto di questo?
Secondo me non si è accorto.
È gravissimo.
Però può succedere.
No,
cioè,
ma come esci da quella figura di merda?
Dici, ma tu regalato
soprattutto
lo stesso,
sai,
e mi regalato
sai
tu.
Quando può succedere? Quando, cioè, regali cumulativi tipo il Natale, eccetera. No, tu che so, compri dei libri, delle cose e le regali a uno. Poi dopo alcuni mesi. No, al contrario, e ti regalano questo libro. Poi dopo alcuni mesi ti scordi che tizio ti aveva regalato una roba. È il compleanno di tizio, gli regali. Però guarda,
però
da
scusa,
un certo
questa
punto
era
di vista,
disattenzione.
Io dico,
cioè,
anche questo.
Cavolo, come fai a non ricordarti che lui ti ha regalato quello?
Però lo sai che, allora, guardiamo il positivo. avete gli stessi gusti.
Ah, cioè, così sì, è vero.
No, è come dire, vi siete regalati la stessa cosa.
Vediamola così.
Da regalarlo significa che manco l'hai letto. Se no, manco l'hai letto significa che proprio non te ne
interessava. È come io con la mia compagna, no? Una volta ci siamo regalati la stessa cosa, è
che
bellissimo.
Vabbè, è sincronia,
molto
no?
Io le ho regalato 1.000 euro e lei pure mi ha regalato 1.000 euro. Che quindi bello, siamo trovati, diciamo.
Ah, che momento di grandissima poesia, che bello.
Vabbè, allora io sono un grande fan di regalare i soldi alle persone. Sono un grandissimo fan.
Grazie mille.
Perché
non dovevi.
No, ti posso dire, mi fanno schifo i regali a me.
Dai,
e qui
io
sia
amo,
farli
io
che
amo,
riceverli.
Io adoro,
è bugiardo. È uno che ti chiede che mi accompagni a fare quei regali che ci tengo assai.
Ma mai. No, io ti giuro, e quindi mi piace tantissimo.
Infatti,
dare
voi due siete foraggiare, amici per
questa cosa. Foraggiare le persone. Tipo che so, mamma, il tuo compleanno, ecco dei 400 euro.
Foraggiare.
La trovo una cosa meravigliosa. Comprateci quello che ti pare.
Ma tu fai un regalo, no? Però pensato per quella persona, ci ragioni, infatti, ci metti un pensiero dietro. Invece a me questa cosa
ma le persone si comprassero il
quando
cazzo
lo
che gli
fai,
pare.
Ma perché? Quando lo fai col cuore e io, quindi tu hai adoro il pensiero per quella persona. Quando lo fai perché lo devi fare.
Ma
quello
dai,
così fa che
ma a me le piace fare i regali, però buongiorno, a volte c'è ragazzi, tipo un accordo per cui so, cioè ti serve una roba di una vacanza.
A me è capitato una volta che ho regalato determinate cose.
Quali
a
cose?
Persona per Natale
determinate.
E l'anno dopo mi ha rifatto esattamente la stessa roba.
Ecco.
Ma non ho comprato, ovviamente, era già la mia. E il Natale dopo gliel'ho ridata.
No,
sì,
no, no, e così via. E così via. Bellissimo, bellissimo. Vai.
Non è proprio la stessa cosa, però io a mia moglie gli ho regalato due volte lo stesso libro. Perché era incinta, le avevo regalato un libro che si chiama Il linguaggio segreto dei neonati.
Sì,
lei ha letto per tutto tipo i primi 3-4 mesi di vita.
Ottimo. E tu? Tu non te ne sei accorto, dove eri?
Stava sul comodino sempre lì. Poi lei voleva un altro libro, si chiama Fare da nanna.
Sì.
E io tipo al suo compleanno.
Ma come cazzo?
E invece di prenderle quest'altro libro, le regalo un'altra volta Il linguaggio
segreto. Ma stava sul comodino.
Tutto sbagliato. Ma che capacità d'attenzione c'avete? Cioè,
ma sta là, questo mi spiace dirlo, però è proprio il cliché dell'uomo disattento.
Ma
che
scusa.
Non vabbè, comunque, dai, ho un'insalata magari russa in barattolo, datami da mia suocera, che giace da 2 anni in frigo. A breve sarà un essere senziente.
Bello, bello,
infatti,
bello.
Insalata russa, allora
perché non la butti? Però?
Non la butta, gli
altri ricordo.
Ricordo, poi viene
morto. Ma tutti i soldi che c'hai, va via la segretaria che ti guarda le mail, che va a scartabella tutto.
E sessista, la segretaria. Potrebbe essere un segretario? Ma poi che
esempio
cazzo gli dici a segretario? Rispondimi a mail di Mauro.
Che
Mauro
mail privato.
Ma scusa, Mauro, se poi ci arriva, rimane male, no? Che hai risposto tutta a cazzo di cazzo. Cioè, come
Mauro
cazzo
che ne sa? A mail è scritto, mica c'è la calligrafia.
Me,
tu,
però scusa,
alla
il segretario
tua segretaria. Mauro se ne accorge.
Alla tua
Mauro
segretaria,
se
che sia, mi raccomando, solo esclusivamente donna.
Sì, di età.
Tu le impartisci degli ordini, rispondi così.
Allora, di età massimo 27 anni.
Certo, maggiorata.
Con la minigonna, maggiorata.
Quindi non maggiorata.
Non maggiorata. Allora signori no, poi volevo dire all'amico taxi driver che dice un po' di musica, due palle eccetera, che questa mail, questo messaggio che lui manda rientra nel discorso che stavamo facendo prima. Cioè
sì,
è geniale perché è il discorso del io sono al centro dell'universo, a me questo discorso non mi interessa, quindi metti per me la musica perché io voglio come dire che io sia accontentato, poi del resto non me ne frega un cazzo. Questo è il tema, ragazzi, quello che diciamo prima. Emilio, puoi smettere di fare regali perché hai regalato al mondo intero Aldair cuore giallo rosso. No, però voi ci scherzate.
Se regalassero pure i biglietti,
quello che ho fatto, perché tu hai pagato il biglietto tuo, Mori?
Beh, che significa a me? Io dico
che
a
io l'ho pagato e t'ho regalato a te, quindi è anche
tu hai fatto
diventa
bene.
Anche un regalo, diventa anche un bellissimo regalo. Quindi se volete fare dei bei regali che non vi vengano poi rinfacciati, regalate un biglietto per Aldair cuore giallo rosso. Attenzione,
questo vai. Natale su.
No, che Natale, oh.
Mia zia mi ha regalato per 15 anni a Natale i calzini con le mutande.
Ah, vabbè, ma quello è un classico.
Ma gli stessi
cosa.
O diversi? No, quelli no, però servono sempre
quello,
così.
Dai,
sì, come si suol dire.
Il messaggio non
allora,
hai capito?
Io qualche anno fa ho pubblicato una raccolta di racconti con una piccola casa editrice.
Sì.
A proposito, direttore, se la vuoi presentare in radio, la casa editrice si chiama Alter Ego.
Sì.
Vabbè, pubblicato la raccolta e regalare una copia ad un ex collega di mio padre con la dedica appunto. Caro Ugo, un forte abbraccio. Qualche mese dopo l'ho trovata in uno di quei franchising dei mercatini. Non so se conoscete Mercatino.
Mercatino.
Una copia appunto con la dedica dentro a 2 euro.
Bello, che bello, mi piace tantissimo sta cosa. Bravissimo, è l'orgoglio ferito. Non so se conoscete il mercatino. Allora, praticamente...
Ma la posso fare una confessione?
Mercatino degli uccelli. Allora,
posso
fare
una confessione?
Falla,
dai, aspetta, che buona base.
Sai che ci sta il mercatino pure, mi?
Che ci sta?
No, la cosa che ti ha dato lui.
No, ti ricordi il libro su Jerry Calacan?
Ah, hai fatto no, bene.
No, merda.
Lì hai fatto bene. Hai fatto
che
bene.
Merda.
Ma in realtà ti posso fare una confessione? Posso fare anch'io una confessione? Quel libro non te l'ho regalato io, ma te l'ho regalato Tatiana Fabrizio. Non me ne frega un cazzo di farvi regali, ragazzi. Non ci penso proprio. A me, Carlotta mi dice quando siamo in viaggio: mi dice, compra questa cosa per Mauri, compra questa cosa per Martina. E se vi porto delle cose, perché me l'ha detto qualcun altro, perché a me non me ne frega un cazzo, va bene? Oh, però sono sincero.
Allora, no, però si era leggermente capito in questi anni, si era intuito, diciamo.
Ma non me ne frega.
Però, dai, è pure vero, uno sta in viaggio, dai.
Vabbè, ma dai, no,
mi posso dire una cosa?
Ma
poi qui c'è da aprire. No, fermi tutti, qui c'è da aprire un'altra parentesi. I pensierini dei viaggi.
No,
ma io mi posso stressare. Sto in viaggio, mi devo rilassare un attimo, devo pensare. E devo fare regalo a mia zia. Devo fare regalo a Patrizia, devo fare regalo a Tirocchi e Parigoni.
Il dolcetto che ci porti tu è sempre apprezzato. Quello è un dolcetto.
Non lo scelgo io. Sapiate, non lo scelgo io.
Scusa, l'hai preso?
Non solo, ma sta sui banconi del mercatino. il mercatino
Radio Rock Podcast
Europa One on One. Intanto, per colpa vostra, stavo consultando le mail, mi è arrivata una mail da parte dell'amico Lido, un signore che
Lido,
mi scrive:
no.
Ciao Emilio, oggi in radio hai parlato delle tante email che ricevi alle quali con difficoltà riesci a dare seguito, quindi colgo l'occasione per rimandarti un'email che ti avevo scritto. Indovinate che ha fatto? Ha scritto un libro, l'amico Lido.
Bene, bravo, chiaro.
Allora, attenzione, poi mi mandano anche un'altra mail. Buongiorno, Perbacco, che è diretta oggi alle 9.14 da Radio Rock Italia. Complimenti allo speaker che per la dettagliata analisi di un film di Pasolini che non conoscevo. Pasolini, l'amico Pasolini.
No, ci siamo capiti.
Dai. Roba di cinematografia.
Me la giri questa mail, vorrei
oggi
mostrarla.
Per giunta. E alle 9.15 di mattina, incredibile, passategli in messaggio, insomma, Bezos. Che di che
beh, allora, colgo l'occasione, scusa, rubo un attimo. No. Per fare un applauso e un ringraziamento a Marco Bosco.
Sentiamo
che è
che sta parlando,
il titolare delle 7 alle 10 di Radio Rock Italia.
Non si sente niente. Non si sente, non si
ma
sente.
Siamo noi.
No, non si sente. No.
È lui che parla con la voce di Paperino.
Marco Galli. Va bene, allora, signori, a questo punto vediamo un attimo intanto chi c'è. Allora, le cartoline di una volta, mai spedite, qualche volta portate a mano, i messaggini per le ricorrenze e festività, due scatole. Stesso messaggio in copia e incolla. Anch'io regalo soldi, specie a chi voglio bene, scrive Paola. Brava Paola, persona per bene. Così possono davvero comperarsi quello che desiderano. Oh, non la butto l'insalata russa, perché dopo i primi mesi sono affezionato.
Certo.
È giusto.
Scusa, ma scodinzola quando
esempio,
rientri.
Come la metti il regalo? Perché per esempio io regalo, per esempio, un soldi attraverso tipo un buono Ryanair.
Sì.
Quello come si inquadra? Sono soldi o è?
Allora,
è un buono.
Allora.
È che poi tu ci vuoi volare.
Intanto mi scrivono: buongiorno Radio Rock, riguardo i regali, io regalai, anzi per l'esattezza regalai, un dildo alla mia ex. Che mi risiede quando ci lasciammo.
L'ha ridato?
No, si è risieduto sul dildo. Un'altra volta.
Quando si è lasciata? Detto, allora, sai che c'è?
Mi risiedo sul dildo. Allora, e fi così, per le altre due successive. No, come per le altre?
Le hanno ridate tutte.
No, però, guarda.
Scusa,
che,
però che sequenza.
Una cosa che non va, se tu ti danni il dildo.
È stranissimo.
A parte schifo.
Ma poi, prima, però, perché tu regali lo stesso dildo a tutti?
No,
non è lo stesso.
Ma te pare.
Beh, sarebbe
uno
bellissimo,
stesso,
però.
Forse sì.
Ho un caso per te, un dildo usato.
Ma perché regalare un dildo?
È un po' No, aspetta, regalare un dildo è bellissimo. Perché te lo ridò
completamente.
Ma perché tu me lo ridai, io quello lo prendo e lo regalo a un'altra persona che me lo ridà.
Ragazzi, ma scusa, abbi pazienza una cosa.
C'hai tre ragazze diverse, tutte e tre fai sempre lo stesso regalo, è un'esigenza più tua che loro. Scusami,
ma magari invece tutte
comune,
e tre erano felice di ricevere.
Ma potrebbe essere comune, magari. Allora, io magari ho delle passioni,
allora,
no? Queste passioni sono il cinema, la lettura, che ne so, le serie TV, i cavalli e il sesso, ok? E mi metto con delle persone che hanno più o meno le stesse passioni, quindi così come, cioè, sarebbe come a dire, io vado al cinema E che porti sempre la tua fidanzata al cinema, scusa?
Non è la stessa cosa.
È la stessa cosa, il regalo sono passioni.
Il regalo è caratterizzato.
Ma io se
cioè,
ti regalo...
Tu sei che mi piace.
Ma io se ti regalo... Sì. Ma scusa, abbi pazienza, se ti regalo tre volte un disco, è che... Tre, cioè, se io ho tre donne, no? E gli regalo tre, a tutte e tre un disco, tu mi diresti mai...
Gli avrai regalato tre, probabilmente un disco di tre gruppi.
Ma no, guarda che sono
no,
tutti diversi
no, a seconda dei gusti che hanno. Niente, manco per niente.
Allora però sei un po' malato.
Metti, comunque, no, metti che a me piace, no, fai impazzire più
allora tu usi sempre la stessa
forza,
cosa.
Voglio
una
farti
cosa
conoscere
che ti piace
una cosa di me che
è per quello
che mi piace.
È più un'esigenza tua.
Ma non è magari lui ha trovato tre ragazzi che tutte e tre usavano i sex toys e gli piaceva.
È una cosa meravigliosa.
Sono un boh.
No ragazzi, ma come permettete voi giudicare la vita delle persone che non sapete un cazzo? Questo magari ma l'avete bastonato, messo in croce,
andiamo
a prendere morte, no? Che ne so, ammazziamolo, dai, che te devo dire? Sterminiamo la famiglia, no? Sterminiamo la famiglia completamente, damogli fuoco casa.
Ma è troppo!
Allora, fai bei regali, no, fai no. Bei regali, bravo.
Bei regali. Allora, ti ho mandato una mail con le mie foto nudo. Ah, grazie carissimo, apprezzo molto. Se volete mandarmi le mail con le foto nude,
non
io
devi rispondere a quelle.
Non è che rispondo.
No.
Ammiro. No, e sono felice.
Dovrebbe essere che tu rispondi apprezzo il nudo,
no,
io migliorerei questa parte.
Rispondere no, però sono molto contento. Però grazie, grazie amico mio. L'unica cosa che contesto di questo messaggio, mi va bene tutto che tu regali
la mail.
No, è è il fatto che ti venga restituito un regalo.
Quello non si capisce.
Che sia un dildo, che sia un lì. Ma perché scusa, se tu regali un
dildo,
allora vedi che se viene restituito non è che era proprio così gradito, se no se lo teneva.
No, dipende pure da come sono lasciati.
Ma come si sono lasciati a cazzo? Scusa, come
no,
se non
essere Mauri
lasciati?
Mio, c'è un ospite tra poco.
Allora,
fatica,
volevo dire Ottavio fatica, ma allora volevo dire una cosa. A parte che non ci ha detto, magari gli ha restituito anche altre cose, non solo il dildo, no?
Però è un peccato, perché tanto il dildo lui non lo potrà riutilizzare, a meno che
oddio.
A meno che lui non ha piacere. È uno spreco.
Se lo volevamo comprare uno pulito di sto dildo, o sto dildo deve girare.
Sono
già 7-8 persone
diversi.
Che sono
diversi.
Poi il dildo, amico mio, il dildo buttalo perché comprate uno nuovo. Adesso la tecnologia va avanti, ti compri una
oddio,
cosa nuova.
Ma pure che adesso fanno un silicone che si lava benissimo.
No, ma non solo, ma fanno degli oggetti performanti che
sì,
hanno.
Si vendono su Vinted.
Non lo so, però tu puoi. Addirittura pensa che ti hai la possibilità, Maurizio, col nuovo dildo che è uscito di recente, e lo sto testando in questi giorni, ti metti un chip sotto pelle, sotto al dito. E praticamente lo comandi direttamente dal dito. Lo comandi direttamente sì, con un chip sotto pelle.
È un chip sotto pelle.
Il famoso reparto dildo del mercatino, ci scrivono.
Reparto dildo.
Dildo comune mezzo gaudio, ci scrivono. Va bene, sentiamo, vai.
Allora c'è mia suocera che ogni anno a Natale mi regala i calzini. Da 22 anni.
Ma che è?
Hai acceso di là.
Sentiamo.
No, non ho acceso di là, però ho messo la radio.
Sentiamo.
Bellissimo era.
Allora c'è mia suocera che ogni anno a Natale mi regala i cazzini da 22
cazzini.
Anni. Io ho detto scorso anno che mia moglie ha fatto, oh, senti, stanno però di cacannasse un'altra cosa, perché sennò io ci posso più porto cortese io con tutti questi cazzini. E mi ha regalato un bel accappatoio a forma di cazzini.
Ma che... il racconto di un prete dell'arco
a forma di cazzino.
Allora bellissimo, ti posso dire cosa, che se il racconto è commovente,
ma esiste,
è il racconto più bello che ci abbiano mai fatto,
è il titolo della
molto bello
Cappatoio a forma
magari
di
voleva un Bilbo del Signore degli Anelli, che tra l'altro noi avremo Ottavio Fatica e l'ha tradotto il Signore degli Anelli, e lui ha capito male, magari sì
no. Era troppo affezionato, quindi dovevo ritenerlo e regalarlo di nuovo. Sì, lo fa.
Lo vedi che è affezionato lui? Alla fine è un'esigenza sua.
Ma non ho capito, ma veramente tu hai regalato lo stesso dildo?
Non
ci credo.
Stesso, dai, è anche veramente antigenico in ogni modo.
No, se lavano i dildo,
si lavano, però ho capito.
Ma allora sei proprio un malato di mente, ma comprare tre diversi.
Potrebbe essere una parafilia.
Ma
che malato, ma quale malato?
Non sei carino nei confronti dell'altra, ma regalagli la cosa originale.
L'importante è che lei lo sappia, perché tu l'hai fatto all'insaputo di lei.
Ma
è una cosa gravissima,
modo?
E fa veramente schifo.
Burciaro.
Allora,
sì,
allora
quello.
Allora, aspetta,
no, perché Tirchio, no, perché Tirchio. Il problema
allora,
è un altro.
Aspetta, chiediamoglielo, mettiamo sullo
io
sbarra.
Io mi auguro che lei fosse
lo mettiamo su, sulla sbarra degli imputati. Come si chiama? Sbarra, come si chiama?
Calma,
sulla...
si chiama sbarra e fermo.
La sbarra degli imputati. Allora, la mettiamo ecco, lì e Maurizio.
Calma,
e,
sì, c'è un ospite.
E gli chiediamo questo. L'hai... questo dildo lo hai pulito, no pulito no, che cosa dici,
no,
l'hai detto
lei,
alla
esatto,
signora,
loro lo sapevano,
alla signora successiva l'hai detto della precedente o non l'hai detto?
Secondo
perché
me
sono due
lui
cose
lo
diverse.
Regalava per non cadere in tentazioni.
Allora vabbè, ma che tentazione, ma sarebbe una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa, che evidente, non è evidente ma come niente,
evidente,
tra pochissimo Ottavio Fatica
evidente.
Radio Rock Podcast. Ozzy Osbourne con Crazy Train. Sai che insomma diciamo un sacco di cretinate qua in radio, no? A volte diciamo delle cose serie, giuste, in cui crediamo, altre volte meno. Ci siamo noi, non ci siamo noi. È il tema del doppio, il tema del diciamo dello scontro fra la finzione e il reale. È anche uno dei delle cose che ricorrono nella grande letteratura e in particolare in questo libro di cui parleremo fra poco con Ottavio Fatica, Operazione Shylock di Philip Roth, il tema del doppio, il tema del fatto di raccontare attraverso un altro se stessi una realtà alternativa in cui appunto la realtà e la finzione collidono un po'. Regalai un libro a mio amico, La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, dato che mi piacque moltissimo pensai che potesse essere gradito. Dopo qualche mese per il mio compleanno mi regalò un libro, era proprio quello. Oltre ad avere la stessa carta ora ho due copie, delle quali una alla dedica fatta da me per me. Bellissimo. Due mie amiche gay mi hanno regalato un orologio Casio per il tuo compleanno, per il mio compleanno. Sicuramente hanno frainteso quando ho detto loro I wanna watch. Poi bellissima, costruita bene poi dall'altra, no? Perché amiche londinesi, no? Bravo, bravo. Allora, caro Emilio, ti ho inviato una enciclopedia universale e omnicomprensiva, puoi leggerla tutta e fammi sapere celermente. Grazie. Guarda, sembrerà assurdo, ma non è molto dissimile da certe mail che ricevo. Vorresti fammi sapere velocemente, entro oggi pomeriggio. Penso proprio di volere indietro una certa cornicetta situata in un certo ufficio di un certo direttore. La regalerò a Mario Draghi, che di sicuro apprezza i regali.
Mario sì.
Sarà un caso? Sì. Sarà un caso Mario Draghi, Pappagallo sarà di Rock, Mario Draghi fuori, Bilderberg, Rothschild, Operazione Shylock, il signor Philip Roth, Ebraismo, ragioniamo. Allora, raga, ma se gliel'hanno restituito evidentemente non gli è piaciuto mica tanto, quello che diceva Maurizio. Ma no, non è detto.
Dipende.
A volte sai che c'è, a volte facciamo queste cose di orgoglio, l'ho mai fatte, però... mi regalano una cosa, pure se mi piace, come gesto, come dire non voglio più avere niente a che fare con te, te la ridò indietro, però mi sembra una follia. Il regalo
è sintomatico,
i regali non si ridanno,
no,
ragazzi,
esatto.
Poi buttalo magari se vuoi,
su tre, no? Si comportano nella stessa maniera,
due su tre, che lui ha regalato tre volte, quindi questa
no,
è l'ultima.
Ma domani anche no, questa
domani strano. Sì domani è arrivato un messaggio, domani restituirò il dildo,
sì.
Perché magari poi forse hanno scoperto che era lo stesso dildo utilizzato anche dalle altre o dagli altri.
È proprio un discorso di
allora mia moglie mi ha regalato un blocco con dei ticket da staccare con vari desideri tipo cinema, ristorante o weekend
carini,
fuori, molto carino, io penso sia stato uno dei regali più fighi molto che ho ricevuto,
carino.
Molto bello. Tiziana dice quasi sicuro è quel Lido sia il mio ex capo che ha il merito enorme, cioè un merito enorme, cioè quello di avermi fatto conoscere Radio Rock. Emilio, leggi quel libro, dagli una possibilità. Se è il capo di Tiziana assolutamente
allora
lo leggerò.
Sì, cambia la musica,
cambia
invece
la musica.
No.
Allora, Mauri oggi si esprime in modo così volgare che al confronto Pio e Amedeo sono premi Nobel per la letteratura. Oh, Mauri mio, sarebbe
mio.
Bellissimo.
Dove
Pio
Amedeo,
premi, non tanto Pio, ma Amedeo.
Amedeo sì.
Dildo Baggins e Frocio Baggins, no? La famosa famiglia del signore degli anelli.
Volgare, sto poi sono io.
È un messaggio di un signore, di una persona.
Io non faccio altro che
poi ci mettiamo
Alessia, Mauri. Dei messaggi.
Forse
che
è meglio se regala una banana, le brutte se la mangia, ci scrive qualcun altro. No,
però sempre ne devi regalare due.
Certo, Mauri sta zitto tutta la puntata, poi quando c'è da parlare dei cazzi a dillo tocca spegnerlo.
Quando mai? Ho detto una cosa.
Mauri,
fatto
ma assumiti le tue responsabilità, Maurizio.
Congettura,
contrito, nulla. Contrito. Tra poco arrivo a Ottavio Fatica, fatti trovare composto, mi raccomando.
Il fiatone. Radio Rock Podcast.
Cryo Gen, nuovo singolo dei per i Muse, che tornano alla grande. Questo singolo, devo dire, è abbastanza ispirato, ricorda un po' di loro cose vecchie. Però Cryo Gen mi ha fatto venire in mente, fra le altre cose, a proposito di letteratura americana, un romanzo uscito una decina di anni fa di Don DeLillo che si chiamava Zero K, che parlava appunto di questioni legate alla alla questione, diciamo, della criogenetica, insomma, cose, un romanzo molto, molto interessante. Vabbè, oggi parliamo di tutt'altro in realtà, perché abbiamo in collegamento con noi, torna a trovarci, ormai una superstar, è una rockstar anche lui, Ottavio Fatica, buongiorno, come
buongiorno.
Stai?
Buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora, però la prossima volta mi mettete una cosa leggera, delicata, Johnny Mitchell, che come ti devo dire, Paul Simon.
Come no, ma anche, guarda, anche su, anche oggi stesso, ascolterebbe, decidi tu, Ottavio, quello che vuoi ascoltare qui, sei il padrone. Però ti voglio dire una cosa, allora, sono arrivati parecchi messaggi nei giorni scorsi, anche stamattina quando abbiamo annunciato l'intervista, di persone che hanno, insomma, c'è stato un bellissimo incontro all'Auditorium Parco della Musica con Ottavio Fatica ed Emmanuel Carrer per parlare di questo libro, che è il libro della settimana, Operazione Shylock di Philip Roth, e Ottavio Fatica ha riscosso più applausi, possiamo dirlo, tanto, molti più applausi di Carrer, cioè sei stato tu la vera star della serata.
Giocavo in casa.
Tanto è vero che c'è qualcuno che ci scrive sull'argomento che trattavamo oggi. Devi sapere che oggi, Ottavio, parlavamo di libri regalati e poi, sai, quei doni che tu fai, no? Regali un libro a una persona e poi quella persona, che so, o lo butta o neanche lo scatta, oppure come in qualche caso te lo restituisce. Dimentico del fatto che gliel'avevi regalato, e quindi ti chiedono se ti è mai capitato anche a te di riciclare o di ricevere un regalo, magari un libro che in qualche modo hai poi, non so, ti è piaciuto talmente tanto che l'hai regalato a tanti, e magari proprio a quella persona che te l'aveva regalato in primis.
No, non è mai successo. Io non regalo libri.
Ah, beh, insomma, questo è uno scoop.
Bellissimo.
No, tra l'altro, sai una cosa, Ottavio? Che io li regalo perché non li voglio prestare. Perché io sono, devo dire, gelosissimo.
No, a quel punto, se devo prestarli, allora appunto li regalerei, appunto, dovessi fare una cosa simile. Perché se li presti, poi ti scocciano, sono come i soldi che non ti ridanno mai indietro, capisci?
È vero, è vero, è vero. Quello, no, poi li hai persi, a quel punto li hai persi.
Esatto. Devi rimediare altre cose, sì.
Esatto. Allora, Ottavio, dove sei? In Umbria? Oh.
Sì, sono sempre a casa, a Narni.
Esatto, siamo vicinissimi, perché io anche lì sono da quelle parti.
Sì.
Sì, è Cesi, quindi insomma, diciamo...
Ma Cesi? Una di queste sere vado a cena a Cesi, allora ti chiamo.
Fantastico, molto volentieri, assolutamente, siamo vicini di casa. E quindi nei suoi possedimenti da Narni, a proposito di Narnia, no? Io me lo immagino con la tua tenuta con i cavalli, no, Ottavio?
Non esageriamo adesso.
Vabbè, però insomma, per parlare di Philip Roth, di Operazione Shylock, un bellissimo romanzo. Romanzo di Philip Roth, e partirei proprio da una cosa che tu hai raccontato, insomma, però se la condividi con i nostri ascoltatori. Adelphi ha acquisito i diritti di Philip Roth, come sapete ha pubblicato Portnoy, che è il lamento di Portnoy con questa nuova veste grafica, il nuovo titolo, e decide poi di pubblicare Operazione Shylock, che è un libro attualissimo, e quindi ci racconti come è nata l'idea di pubblicare subito questo testo del 1993, se non sbaglio, che affronta un tema molto attuale, purtroppo, ai noi.
È per questo motivo, noi ne avevamo messo in programma un altro, più o meno abbiamo fatto un piano almeno dei prossimi 10, perché sono una trentina e passa, l'avevamo fatto un piano dove questo era un po' più in là, Operazione Shylock, se non che ne avevamo già uno pronto, stava in fase di revisione, di controllo, quando l'editore Colaiani mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: Ottavio, ho capito qual è il libro da fare adesso, e mi ha detto il titolo, e mi ha detto: beh, forse sai che hai ragione, e mi ha detto: allora lo fai tu. Questo perché quando li avevamo letti per metterli in programma, io ne avevo letti 7-8 e quello che, o riletti alcuni, e quello che mi era piaciuto di più era questo.
Dici, allora dici, a questo punto lo fai tu, e mi ha fregato così, capito?
T'ha incastrato.
Sì, esatto, esatto, mi ha fregato. Io mi sono anche divertito, quindi non è che mi è dispiaciuto. E così l'ho fatto al volo, l'ho fatto a sprombattuto, diciamo così, è uscito, hai visto, sta facendo un grande successo, è in testa alle classifiche, funziona magnificamente, siamo molto contenti.
E affronta un tema che, insomma, in qualche modo, diciamo, sono passati 33 anni e siamo sempre lì, però, quindi
siamo sempre con la testa come struzzi dentro la sabbia nel deserto, sai, con la testa lì dentro, quindi siamo sempre lì. Ma io stamattina ho letto le notizie, c'era scritto: approfittando del fatto che tutti pensano a Hormuz di là, i coloni, i bravissimi coloni sionisti, o come li vuoi chiamare tu, israeliani, hanno ammazzato 13 palestinesi e non hanno cacciati tra 300-400 dalle loro cose, capisci? Poi continua sempre questa cosa imperterrita. Ma il libro adesso, io sono contento che vada a stuzzicare in un punto che è così odioso, no? A me fa piacere, certo. Mi interessa, e anche adesso è ancora più attuale di prima, perché mettendoci questi quasi 40 anni di mezzo dici: Madonna, è proprio identico, è proprio un motivo. Però il vero motivo è che è un gran bel libro, letterariamente parlando. Se parlasse di carciofi sarebbe sempre un bellissimo libro, solo che invece parla purtroppo di quest'altra cosa dolorosa.
E ne parla, devo dire, con con la grande forza dell'artista che, quando si cimenta con questioni complesse, delicate come questa, lo fa in modo mai banale, no? Chiaro, ma non banale, diciamo così, viene da dire.
No, per niente. Lui, adesso non possiamo raccontare la trama, perché potremmo dire con Gadda che è uno gnommero, capisci? Voglio dire, un grande gomitolo tutto in pacche pieno di cose, però ci sono 10-20 storie dentro, 10 sviluppi, 10 possibilità e altrettanti monologhi di personaggi, perché lui è bravissimo a far questo, e aveva inventato questo suo stile appunto con Pornoi, dopo aver fatto 3-4 bei romanzi classici. Finalmente con Pornoi ho trovato un modo di dire le cose, no? Usando una sorta di recitativo, perché lui dentro di sé c'ha un attore, anzi lui dice: io non dice sono un attore, dice: io sono un teatro. Ora, e da lui escono tutti questi personaggi, sono tutti lui, capisci? Non solo il suo doppio, perché il libro è fatto su un matto che si è inventato una soluzione per rimandare tutti gli ebrei ashkenaziti nei loro paesi d'origine per evitare un secondo olocausto.
Sì.
È come un'idea di come la remigrazione geniale invece che remigrazione becera, come fanno questi signori.
Esatto,
no,
voglio dire.
Però l'ha inventata lui, dice: chi l'ha inventata? Philip Roth, e quell'altro. Tutto il resto è così, perché quando parla e si sfoga l'amico arabo che aveva studiato in America con lui, Roth può permettersi di dire cose atroci contro se stesso, in fondo,
certo,
contro gli ebrei, certo. E lui può farlo, e sono cose terribili da leggere. Poi però fa parlare la gente del Mossad, ed è un uomo intelligentissimo, ambiguo, che dice delle cose sottili che gli danno una lezione di realpolitik. Cioè, lui riesce a fare tutte queste cose, pro e contro, continuamente, attraverso questi personaggi, e ogni volta dà la parola loro, anche se quasi sempre sono a spese sue quelle le cose che dicono,
certo.
E questo è una grande bravura, anche una grande generosità, perché spesso uno mette un personaggio idiota in un libro e lo fa vedere che è un idiota qualunque, non so, invece lui no, sono persone che possono anche essere discutibili come figura umana, o anche quello che dicono non può piacerti, ma perché io non sono di quei lettori che mette in discussione quello che hanno in bocca i personaggi, ma non mi piace, non sono d'accordo. Sei tu che ti devi mettere in discussione, non metti in discussione quello che dicono loro, capisci? Altrimenti non sei un buon lettore.
Giustissimo. Il libro si apre proprio con questa scena qui del doppio, no? Philip Roth,
certo.
non sappiamo poi in realtà, Ottavio, neanche quale sia il vero, quale sia il falso, perché qui si mescola tutto.
A un certo punto non si capisce quasi.
Non si capisce più nulla, ma lui trova, scopre che c'è una conferenza di Philip Roth, a Gerusalemme, in quel momento, lui sta nel suo appartamento a New York e dice: che diamine succede? Io sto facendo una conferenza conferenza. Ecco, chiaro che il doppio è uno dei grandi classici letterari, però dove sta, secondo te, la forza, l'originalità del modo in cui lo affronta Philip Roth in questo, abbiamo detto, meccanismo in cui poi non si capisce più niente, cioè non è veramente un memoir, chiaramente, ma è un'opera d'arte vera e propria in cui non si capisce qual è il confine fra la vita vera, le esperienze vere e quello che è finzione.
Lui ci arriva, lui ha quasi 60 anni, aveva già fatto 14-15 libri prima, anche di grande successo, voglio dirti, e aveva già cominciato con Lo scrittore fantasma, con La controvita, a trasporre se stesso attraverso, cioè, strani personaggi, delle cose così. E a questo punto invece lui proprio ha fatto non ha inventato il doppio, quello che tu vedi che è un po' trasparente, quello bello, romantico, quello di Dostoevskij, quello di Hoffman, che ne so. Lui uno come lui, ma nel senso che appunto c'ha le caviglie come le sue, non so come lui nota quello, ad esempio, sì, no? Sì. O porta i capelli pettinati come lui. E quindi più che un doppio è uno strano sdoppiamento, cioè quasi lui si cancella e dice: ma se quello è me, io chi sono? Capisci? Fa esattamente il contrario, capisci? È esattamente che io è un altro, quella cosa di Rambeau, lui la mette in atto, la mette in pratica perfettamente con questo personaggio che c'è di fronte. Anche lì si mette in discussione continuamente, lo aggredisce, lo insulta, ma in realtà poi sminuisce se stesso, capisci? Si intacca, mina le sue stesse fondamenta di essere umano, quindi è bellissimo, è un uso molto originale.
Intanto ci scrivono:
è efficace.
Grazie di parlare di questo libro in questi tempi così algidi, grazie all'esistenza del letterato fatica. Ma non è il letterato fatica. Qui innanzitutto Ottavio ha curato il libro, lo ha tradotto, e poi abbiamo detto ormai è una rockstar il nostro Ottavio. Però ti dico, c'è una polemica anche che è nata, e questa cosa la volevo un po', di cui sei sicuramente a conoscenza, ma sì, qualche ascoltatore l'ha ritirata fuori, complotto Roth, diciamo così, nel senso che qualcuno dice: sono state ritirate delle edizioni, delle vecchie edizioni di Philip Roth, perché Adelphi ha comprato il catalogo, adesso chiaramente i libri usciranno cadenzati in base al lavoro di traduzione, e quindi chiedono...
Abbiamo accelerato.
Avete accelerato, no, perché qualcuno dice: ma io non posso più leggere Philip Roth, adesso è diventata ovviamente un'impellenza di... Piano piano, no?
Però no, dunque, ci sono dei problemi purtroppo indipendenti, cioè la gente ha voluto questo, capisci? Non è che fosse un'idea impresamente ad Elfi, non potrebbe permettersi di dire ai Naudi: ritirate i libri,
certo.
Quindi, la gente ritirando da loro ha detto dal mese, dal dettaglio, da quando cominciano quelli le pubblicazioni di Adelphi, voi non devono esserci più in circolazione libri e Naudi, l'ha preteso la gente che è il più grande agente internazionale, quindi capisci? Loro hanno dovuto accettare questa clausola, non è che...
certo.
Noi nel frattempo appunto ne mettiamo in programma adesso due l'anno, adesso in autunno ne esce un'altra, poi forse anche tre quando in varie collane, cioè c'è un modo per cui nei prossimi 10 anni ne pubblichiamo una buona fetta.
Farai anche i prossimi, Ottavio? Tradurrei anche
io ancora non ho deciso sinceramente se faccio qualcun altro, questo perché proprio mi piaceva il libro, mi
ti piaceva, ti stuzzicava molto l'idea di fare questo.
Sì, perché c'è una logica interna, c'è una lingua che c'ha vari livelli, no? Vari registri, parlano raffinate, parlano molto volgare, cioè, i personaggi hanno delle sfumature attraverso la voce, sono molto diversi attraverso la voce, e quindi era anche affascinante da nulla.
Ecco, appunto, io c'è sempre una domanda che ti faccio e che mi piace ripetere, perché poi la possiamo paragonare, la possiamo, come dire, confrontare con rispetto ai vari autori di cui ci siamo occupati insieme a te, e cioè se è stata più una fatica, Ottavio, o Ottavio un piacere tradurre la voce di Roth.
No, è sempre un godimento, quando un libro è difficile è sempre un gran godimento, almeno per uno come me. In realtà ti stai cervellando sulla pagina e sei solo, non ti sente nessuno, bestemmi, tiri la roba, no? Tiri lontano il vocabolario, fai queste cose così, però nel frattempo emerge la soluzione, allora lì sei proprio contento, sei soddisfatto, viene fuori dalla lingua italiana, questa è una cosa bellissima, non so come dirti, anche se è già stato tradotto un libro, cioè da che esiste il libro, esistono anche le traduzioni, e di solito le ritraduzioni sono alcuni dei capolavori della letteratura, sono delle ritraduzioni, a partire dalla Bibbia, voglio dirti, non so,
certo,
come dire.
Certo, certo.
E quindi rifarlo, io spero di averlo fatto bene e meglio della versione precedente, se è vero, è un segno della vitalità dell'originale, capisci?
È chiaro, è chiaro. Io Ottavio, ti ringrazio per essere stato con noi. Dobbiamo chiudere, ma ti aspettiamo qui in studio quando vorrai, altrimenti ti vengo a trovare io in Umbria. Ascoltiamo Joni Mitchell, perché giustamente la tua richiesta è per noi è Vangelo, perciò ricordo Philip Roth, Operazione Shylock Adelphi, libro preziosissimo col quale ingaggerete una lotta appassionata, una battaglia appassionata che vi conquisterà. Grazie Ottavio, alla prossima.
Grazie a voi.
Andiamo con Blue di Joni Mitchell, se ti piace l'idea, Ottavio.
Va benissimo.
E ti aspettiamo presto, grazie mille. Ciao. Ciao Ottavio Fatica per Philip Roth, Operazione Shylock. Noi chiudiamo qui il The Rock Show. Appuntamento a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.